Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
Colpo Gobbo, cominciamo alle 14:05 nella versione diciamo tradizionale, quindi con il sottoscritto Dario Ghiringhelli in solitaria, diciamo così, per la prima mezz'ora, ovviamente con Luca in regia. Poi nella seconda parte ci raggiungerà anche come sempre il doppio collega, speaker e professore Luigi Schiffo. Per il momento ci raccontiamo un po' di quello che sta succedendo intorno al mondo Juve, in quello che, dimmi Luca. Il
professore body shaming così però, eh?
Perché?
Perché è inteso che lui è grosso. Arriva in doppia conduzione,
esatto, no, in doppia conduzione nel senso che saremo banalmente in due, quindi il doppio era riferito banalmente al numero due che ci vedrà protagonisti fra poco. Dicevo, inizia in questo momento, da questa settimana fondamentalmente, il periodo in un certo senso di relax infrasettimanale della Juventus, perché purtroppo le cose sono andate come sono andate in Champions League. Abbiamo parlato tanto evidentemente venerdì scorso della rimonta epica, semi sfiorata diciamo così, durante il ritorno di Champions contro il Galatasaray. È arrivata la partita contro la Roma con un'ennesima grande dimostrazione di forza e di attaccamento mentale anche alla maglia, se vogliamo, di questa Juventus. E adesso arriva quello che molti hanno definito una sorta di nuovo campionato per la Juve, no? Ci sono 11 partite da disputare che consentirebbero e che dovranno consentire, se la Juve farà il suo lavoro, di arrivare a questa fantomatica qualificazione almeno per la prossima Champions League, quindi a centrare almeno il quarto posto. Mi è piaciuta molto la domanda che hanno fatto Spalletti qualche giorno fa, no? In cui gli chiedevano se credeva al quarto posto. Lui ha detto: io vivo per il quarto posto, se il quarto posto avesse una forma io vivrei per quella forma, no? Quindi evidentemente Spalletti ci crede come, e forse hanno ricominciato a crederci un pochino, e io sono fra questi i tifosi che al 92esimo di Roma-Juventus sono saltati sul divano o sugli spalti dello Stadio Olimpico per esultare al gol di Federico Gatti, questo 3-3 che a un certo punto sembrava davvero insperato, no? Era una situazione che diventava molto complicata, 3-1 sotto a metà del secondo tempo, con nella testa e nelle gambe lo sforzo di mercoledì, ed era una delle cose che preoccupava di più, no? Anche i tifosi in qualche modo, vista la faticaccia della Champions, con la partita giocata con un uomo in meno, senza Locatelli perché era squalificato, insomma c'erano tante cose che stavano e potevano andare ancora più storte. Insomma, un 3-3 che in un certo senso consente di intanto rimanere lì, perché il Napoli ha vinto la sua partita chiaramente nel weekend e quindi era andato a più 7, se avesse vinto anche la Roma sia il terzo che il quarto posto, visto che Napoli e Roma sono a braccetto, sarebbero state entrambe a più 7. La Roma è rimasta diciamo a più 4, è vero che abbiamo perso una posizione perché poi di fatto il Como ci ha scavalcati nel weekend, però i punti che servono eventualmente per arrivare al quarto posto sono sempre 4, e credo che un pochino fosse forse l'obiettivo più realistico da portare a casa da questa trasferta, visto che la Roma comunque gioca un bel calcio, gioca molto bene, segna tanto e soprattutto subiva poco. Avevo sentito una statistica che mi sembra che la Roma avesse subito 6 o 7 gol in tutto il campionato in casa, ok, quindi soltanto 6 o 7 gol, e la Juve è riuscita a farne 3. Ritornando a quello che io sottolineavo essere un po' il problema prima del ritorno col Galatasaray, no? In cui io sostenevo che il problema forse non sarebbe stato tanto fare i 3 gol, ma sarebbe stato più che altro non subirne nemmeno uno. In realtà, scusate, nei 90 minuti la Juve era riuscita a fare entrambe le cose, perché ne aveva fatti 3 senza subire, poi però ovviamente con i supplementari, con l'uomo in meno per ulteriori 30 minuti, le cose sono andate come sono andate. Anche domenica almeno uno dei 3 gol, credo che soprattutto quello sul calcio d'angolo, quello di Ndicka, poteva essere evitato, perché Ndicka era veramente troppo da solo in mezzo all'area, così come poi lo è rimasto Federico Gatti sul finale. Poi c'è tutto l'episodio ipotetico del rigore, perché c'è un'inquadratura dal basso in cui forse sempre lo stesso Ndicka sul cross, sulla spizzata poi in mezzo all'area, tocca la palla con la mano. E la domanda è: chissà se ci avrebbero dato quel rigore. Per fortuna non ce n'è stato bisogno, perché c'era Gatti pronto lì a ribadire la palla in rete, però effettivamente era un episodio che comunque avrebbe fatto molto discutere, probabilmente sia in un senso che nell'altro. Juve che sta cercando di ritrovare una quadra e che adesso, dicevo, ha da adesso in poi, per queste 11 partite mancanti, sempre una settimana di tempo per prepararle, al netto poi chiaramente della pausa per la nazionale che ci sarà a fine marzo, dove poi i credo tanti convocati dalle varie nazionali che giocano nella Juve avranno ovviamente bisogno avranno la possibilità di giocare con le rispettive nazionali e quindi forse di non riposare, no? Perché evidentemente la nazionale aggiunge un impegno infrasettimanale, partite che tra l'altro saranno molto importanti anche per l'Italia, perché sono quelle che decideranno la nostra presenza o meno al mondiale di quest'estate. Sarebbe clamoroso se per la terza volta consecutiva l'Italia non andasse ai mondiali, e il rischio in realtà è abbastanza grosso, rischio che ci siamo trascinati dietro per buona parte di queste qualificazioni proprio con il nostro attuale mister che è Luciano Spalletti, e insomma adesso Gattuso dovrà cercare di tirare fuori il meglio dai ragazzi. Ci sono tante cose di cui parlare, tra l'altro alle 16 conferenza stampa di Luciano Spalletti che torna a parlare. L'avevamo scherzato un po' con Luigi Schiffo del fatto che Spalletti non aveva parlato contro il Napoli, non aveva parlato contro l'Inter, non ha parlato neanche contro la Roma, che vuoi o non vuoi, caso o non caso, forse sì, forse no, sono le tre squadre principali che lui ha allenato in Italia. L'altra settimana aveva parlato Kalulu, questa sera invece oggi, questo pomeriggio alle 16 ci sarà evidentemente la conferenza, quindi seguitela con noi. Ci sarà Giulia e non Camillo, perché Camillo credo che andrà proprio alla conferenza per fare la domanda o le domande al mister, ammesso che sia poi possibile, no? Perché sapete che Spalletti tante volte si dilunga molto nelle sue conferenze stampa e alcune volte purtroppo le domande vengono poi un po' tarpate proprio per il fatto che il mister fa delle elucubrazioni piuttosto lunghe e anche a volte macchinose, quindi a volte le risposte durano anche 5, 6, 7 minuti, inevitabilmente riducendo il numero delle domande possibili. Domani inizia la prima di 4 partite in cui la Juve, a detta di tutti gli addetti ai lavori e dei tifosi, deve assolutamente portare a casa il bottino pieno. Domani forse delle 4 prossime è quella in cui in assoluto bisogna vincere, proprio anche guardando banalmente la classifica, perché c'è Juve-Pisa, il Pisa è molto molto in fondo alla classifica di Serie A, adesso non ricordo se è ultimo o penultimo, la sto aprendo in questo momento, è penultimo, l'ultimo è il Verona, in realtà sono a pari punti, hanno entrambe soltanto 15 punti, che sono davvero molto molto pochi, una situazione che evidentemente impone ai nerazzurri toscani in questo caso di vincere, di fare punti in assoluto, però la Juve non può pensare di non fare punti contro l'ultima in classifica, giocando tra l'altro in casa e dovendo lanciare questa piccola, chiamiamola, tirata nei confronti di questo finale di campionato. E poi nelle partite successive arriveranno il Sassuolo, che forse sarà la più complicata vista anche la classifica proprio dei neroverdi, ci sarà l'Udinese a Udine e ci sarà il Genoa di nuovo in casa, quindi tra l'altro 3 su 4 da disputare in casa con la pausa per la nazionale in mezzo e insomma 4 turni in cui la Juve dovrà assolutamente cercare di rosicchiare qualcosina, no? Perché 4 turni con 4 punti di stacco in questo momento proprio dal quarto posto, c'è questo 4 che ritorna in questo momento nella numerologia legata a casa Juve, detto anche che insomma questo weekend ci saranno alcune partite che potrebbero consentire alla Juve forse di recuperare punti, forse no, insomma la Roma è a Genova col Genoa, il Napoli è in casa contro il Toro, insomma il Toro dell'ultimo periodo non è sicuramente una squadra che può forse impensierire il Napoli. Purtroppo, mi viene a dire purtroppo grande come una casa, c'è anche il derby di Milano, ma oggettivamente Milan e soprattutto Inter sono troppo avanti per poter avere un interesse anche nei confronti di quella gara, detto che insomma poi sappiamo in questo momento qual è per quale sponda almeno il 90% dei tifosi bianconeri per chi ti faranno, diciamo così, nel derby che si disputerà questo weekend, domenica sera alle 20:45, no? Un po' il classico orario dei big match del campionato. Cominciamo a leggere alcuni vostri messaggi, stanno iniziando ad arrivare anche dei vocali. Antonino ci scrive: buongiorno, non so se avete già letto Buffon su Messaggero, ma Lenzo su Bastoni, veramente indecoroso e poco attaccato ai colori bianconeri. Per fortuna c'è rimasto Musetti, carrarese, juventino. Magari Antonino, ho letto un po' dei messaggi che sono arrivati anche nella trasmissione precedente dove c'era Paolo Rossi, che insomma molti hanno attaccato Buffon. Allora bisogna ragionare su una cosa abbastanza, mi viene da dire banale, ma il termine è scorretto. Buffon in questo momento rappresenta la nazionale, sapendo che a fine mese c'è una partita così importante della nazionale per la nazionale per poter andare o meno ai mondiali, l'abbiamo citato poco fa, credo che le parole di Buffon non possano essere che queste. Io mi immagino che in un Buffon non coinvolto nella nazionale non avrebbe detto queste cose, però siccome Bastoni a oggi, purtroppo o per fortuna, mettetela come volete voi, è uno dei pilastri della difesa della nazionale, e mi riferisco dal punto di vista, diciamo, tecnico del giocatore, no? Perché dal punto di vista diciamo di tutto il resto ci sarebbero grossi punti interrogativi da mettere proprio sull'idea di Bastoni come pilastro della nazionale. Credo che purtroppo non ci si potesse aspettare un attacco frontale da parte di Buffon, sarebbe stato controproducente per lui, per la nazionale stessa, per l'ulteriore difficoltà in campo che potrebbe avere Bastoni in quella partita, detto che insomma è stato fischiato. Io premesso, secondo me i fischi sono sacrosanti, quelli che gli vengono rivolti in tutti gli stadi, perché l'altra settimana è successo a Lecce, sembrava che fossero tutti i juventini andati a vedere Inter-Lecce quando Bastoni fischiava. L'altra sera c'era stata la partita di Coppa Italia e a Como è successa la stessa cosa, ma mi immagino che sarà così da qui alla fine dell'anno, perché insomma di Bastoni è già stato detto tutto il contrario di tutto. Il paradosso della situazione Bastoni è che lui è rimasto l'unico impunito di tutta questa situazione, no? Cioè Calulu non ha fatto niente, si è beccato la squalifica, lui che ne ha fatte tre in un colpo solo, simulando, chiedendo il giallo ed esultando per un fallo, che per un'ammonizione che non ci doveva essere, non è stato diciamo sospeso neanche per una giornata. Quindi è veramente ci sono 18 paradossi in una situazione sola. Detto questo, ovviamente Buffon deve guardare anche un pochino quello che è la protezione, diciamo così, di una nazionale che sta facendo già fatica di suo. Secondo te, questo è Davide da Terracina, ciao Davide, volendo attingere dei giocatori che vanno in scadenza a giugno come compagno di Bremer, vedresti meglio Rudiger, 33 anni, o Stones, 31, o nessuno dei due? Allora, Davide, se ti devo scegliere uno di questi due ti dico Rudiger, ma per un motivo banale che tante volte abbiamo già sottolineato anche in occasione del mercato di gennaio, quando sono arrivati Olme e Boga, che magari, beh, a parte Rudiger, che comunque ha un'esperienza anche diversa rispetto a Olme e Boga, conoscono il campionato italiano, ci ha giocato tanto, cioè, insomma lo conosce, e il fatto di inserirsi in una squadra con già sue difficoltà, il fatto di non doversi ambientare alla Serie A, potrebbe essere molto 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 utile. Detto questo, sinceramente la linea difensiva, nel momento in cui Bremer, con un'estate ulteriore diciamo di riposo, perché non sono così convinto che Ancelotti lo porterà al mondiale, e quindi con un recupero totale di Bremer, con un Kelly che comunque è messo a fare il centrale di sinistra, tutto sommato a me non sta dispiacendo affatto, anzi, tranne insomma nelle ultime due partite in cui ha di nuovo fatto qualche sciocchezza, però mi sta piacendo molto, con comunque la possibilità di Calulu che può rientrare a giocare, a fare il centrale, con Gatti che poi bisognerà capire, perché adesso sembra diciamo di nuovo uno dei potenziali partenti, insomma se si continua con la difesa 4, se hai tre centrali di livello dove fai giocare i titolari Bremer e Kelly, e poi hai Gatti già di riserva, e poi hai Calulu che ti può fare il centrale, secondo me non è così fondamentale andare a prendere lì il giocatore, diciamo, di esperienza. Il giocatore di esperienza, secondo me, ci serve in altri ruoli, tra cui effettivamente il centrocampo. Ci state lanciando già un po' dei temi che insomma che avrei voluto affrontare, ma va benissimo, così li affronto insieme a voi. Massimiliano da Roma: deve schierare la miglior formazione possibile in questo momento, non possiamo permetterci più passi falsi, spero lo abbiano ben chiaro tutti, aspettando poi il rientro di Vlahovic con David in panca. Allora, no, Massimiliano, d'accordo, anche perché da adesso in avanti, cioè con una partita alla settimana, formazione migliore, 11 partite su 11 di quelle che mancano, cioè non credo che ci siano alternative, ormai non hai più la rotazione da fare perché devi pensare a che la prossima settimana manca questo, c'è il recupero, c'è la Champions, non c'è più, la Coppa Italia non c'è più, turni infrasettimanali non ce ne sono più, se non quello della nazionale, ma nemmeno tutti parteciperanno. E quindi no, assolutamente, formazione migliore. Sulla questione di Vlahovic con David in panca, io ho una mia teoria, che non so se poi Spalletti metterà mai in pratica, ma io credo che Vlahovic e David potrebbero essere invece una buonissima coppia d'attacco, perché fanno due ruoli molto diversi. Vlahovic è proprio il 9 tradizionale, e David è il giocatore di raccordo fra la tre quarti e l'attacco, e con i dialoghi stretti, secondo me Vlahovic, David e Ildiz potrebbero essere veramente un bel terzetto importante, perché lo stesso con Seisau, al netto di quel gol capolavoro che ha fatto a Roma, a me continua a non convincere tantissimo quando parte dall'inizio, per cui se l'idea fosse di togliere con Seisau tra i titolari e inserire Vlahovic, ovviamente spostando il punto di partenza di Jonathan David, credo che quello potrebbe essere un buon terzetto d'attacco per la Juve, per aumentare ancora di più la potenza offensiva di una squadra che comunque, dicevamo prima, di gol per fortuna ne ha sempre fatto. Valerio da Pisa, ciao, sono prima di tutto juventino e poi sono contro l'Inter, quindi domani tifo Allegri, vedete quello che dicevamo prima, e aggiungo, se con il Pisa non vinciamo, Spalletti non merita il rinnovo. Questo è un altro tema, Valerio, no? Perché effettivamente poi di Spalletti si parla tanto bene, poi però se vai a vedere i risultati, oggettivamente, e sono nell'ultimo periodo soprattutto, sono abbastanza disastrosi, perché nel mese di febbraio, io sono andato a contarle, abbiamo fatto 7 partite, abbiamo vinto 4-1 a Parma il 1 febbraio, dopodiché sono arrivate nelle successive 6, abbiamo fatto la vittoria col Galatasaray, inutile, perché nel computo, poi nel discorso, al di là della bellezza, esaltazione dei tifosi eccetera eccetera, ma inutile perché la qualificazione in Champions non c'è stata, e nelle altre 5 ne abbiamo pareggiata una in extremis con la Lazio, rischiando di perdere in casa, e ne abbiamo perse altre 4, quindi sicuramente il mese di febbraio è stato decisamente negativo e si sta ragionando, però l'idea della Juve, lo sappiamo, in realtà invece è proprio quella di rinnovare il più in fretta possibile il nostro attuale allenatore. Leggo ancora Marco da Cesenatico, poi ascoltiamo qualche vocale. Cari amici, su Bastoni ognuno faccia quel che crede, ma io vi assicuro che se fosse stato della Juve, i giornali e uno su tutti avrebbero sottolineato che i fischi in ogni stadio sono un esempio positivo della voglia di calcio più sincero, visto che dell'Inter scrivono che è ora di far basta, io lo fischio anche in salotto. Questo è Marco da Cesenatico, credo che siamo in tanti a pensarla come te, Marco, anche sulla questione che se fosse stato un giocatore della Juve il racconto sarebbe stato, la narrazione sarebbe stata diversa. Ascoltiamo un vocale, così nel frattempo facciamo entrare il prof.
Ciao Dario, ciao Luigi, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Allora Dario, comincio subito da te. Siccome domani sarò anche io allo stadium e sarò ovviamente in curva sud come al solito, che ne dici di provare a mettere Zegrova a titolare? A questo punto lo proverei, e sono contento che Vlahovic quantomeno possa essere convocato, e clamorosamente è tornato anche Milik, che era sparito da una vita. Detto questo, Luigi, ma cosa fanno? Se ne inventano tutti i colori sulla gazzetta, poi sono fantastici i cartonati dopo ieri, mamma mia.
Luca, comincio a risponderti io, tanto Gigi è arrivato in tempo proprio per sentire la sua parte di messaggio. Allora, io non lo so, credo che su Zegrova il problema possa continuare a essere quello di qualche tempo fa, cioè che non abbia ancora i 90 minuti nelle gambe. Devo dire che l'ultimo Zegrova mi sta piacendo, perché sia col Galatasaray che anche domenica con la Roma è entrato molto bene in partita. Col Galatasaray è rimasto negli occhi di tutti quel gol mangiato che poteva essere il 4-0, ma io ho sottolineato anche che in realtà non è l'unico che si è mangiato dei gol, poi è rimasto negli occhi quello perché era quello che avrebbe potuto, diciamo, far scivolare la bilancia dalla nostra parte. Però comunque era entrato molto bene, aveva fatto diverse buone cose, e domenica ha ripetuto la prestazione sfornando sicuramente il cross dell'ultimo gol di Gatti, l'ha messo lui su punizione, non vorrei dire, ma forse anche sul gol del 2-3, dove poi arriva la palla in mezzo in cui Ildiz salta, forse sempre con Dica, poi la palla arriva a Boga e segna, mi sembra che quella palla arriva dall'altra parte del campo, quindi credo che l'abbia messa in campo sempre lui. C'è sempre il problema che non so se possa avere i 90 minuti nelle gambe, ma l'alternanza Zegrova con Seisao credo che la vedremo ancora a lungo. Su Vlahovic te l'ho detto, secondo me nel momento in cui Vlahovic fosse davvero a posto, l'idea di vedere Ildiz, Vlahovic e David tutti insieme non mi dispiacerebbe. Ben arrivato.
Grazie, ciao,
Gigi,
ciao,
così
Dario.
Nel frattempo ti ho fatto sistemare tutto.
Poi il resto lo facciamo dopo con calma. Su Zegrova devo dire che in quella partita lì col Galatasaray, da anche quel bel pallone filtrante per il gol di Gatti, mi sembra che fosse, che poi viene messo in mezzo, è lui che inizia l'azione. Su quello che scrivono. Allora, quello che io trovo veramente incredibile è che ci siano dei giornali che credano di poter dettare ai tifosi se fischiare o non fischiare.
Sì.
Cioè, questo non esiste al mondo, nel senso che comunque
se lo fa qualcuno è lecito,
i fischietti
è lecito,
e tutto, certo.
Che accoglienza, eccetera, no?
No, ma poi, cioè, se i tifosi vogliono finché si fischia, finché si fanno le pernacchie, anche lo striscione simpatico va tutto bene. L'aggressione fisica no, e questo ovvio, faccio riferimento a quello che è capitato a Rocchi,
certo,
a Carrara,
certo.
Dopodiché però i ragionamenti da fare non sono: ma perché siete così cattivi da fischiare Bastoni? Prova a capire il perché la gente in piazza, che non c'entra niente con la partita Inter-Juve, fischi a Bastoni a distanza di settimane. Penso che quelli del Milan non si faranno influenzare.
Anzi, secondo me domenica
se
sera
rincarano anche la
dose.
Comunque, forse era una cosa preventiva per il derby, non massacratelo troppo. Fate il punto di domanda, come mai proprio Bastoni? Io una spiegazione me la sono data, che è quella che ha fatto diverso dagli altri per tanti motivi, perché simulatori ce ne sono sempre stati in campionato italiano, lui però ha fatto di più, perché ha fatto, poi ha detto, ha chiesto l'ammonizione dell'avversario, ha fatto finta di essere stato preso per la maglia, mi mando il gesto, ha esultato all'espulsione dell'avversario, ha fatto una conferenza stampa in cui è riuscito a non chiedere scusa all'avversario perché è stato buttato fuori, e in più è rimasto impunito. Secondo me questo aspetto qua viene sottolineato poco, cioè che quei fischi lì magari sono anche per il fatto che qualcuno l'ha lasciato impunito, quindi sono per lui e per altri i fischi. Poi se uno non vuol capire, non capisce, passa per vittima Bastoni e va bene così, e chi ci crede ci crede, chi non ci crede continua a fischiare liberamente come si è sempre fatto in tutti gli stadi, come addirittura in Spagna hanno inventato la pagnolada, sì, no? Come forma di protesta. Magari possiamo evolverci anche in Italia, ecco, in quelle forme lì va benissimo la protesta, la contestazione, il dissenso, e se no riempite gli stadi con dei manichini.
Albino da Morciano dice: buon pomeriggio, spero che Bastoni venga fischiato anche in nazionale, ci dice Albino, no? Perché poi sono molto polemici con le dichiarazioni di Buffon su Bastoni, evidentemente, no? Io dicevo prima che Buffon, avendo un ruolo in nazionale in questo momento, non ci si poteva forse aspettare qualcosa di diverso
diciamo che se vai in nazionale poi devi prendere tutto il pacchetto, diciamo così.
esatto
compreso mettere la faccia magari in cose che vorresti evitare, però lo chiedono a te perché sei Buffon, perché è giusto che il tuo ruolo è quello di difendere la nazionale, dopodiché nessuno è mai obbligato a far niente, per carità, però evidentemente lui crede anche che giustamente in questo momento, forse ragionando con la testa di Buffon, di Gattuso eccetera, se ti devi qualificare ai mondiali, Bastoni è un titolare della nazionale, quindi cerchi in qualche modo di preservarlo da quello che potrebbe
anche credere. Perché dicevo prima, no, a fine mese c'è una partita che per la nazionale è un filino importante. Senti, ci scrivono alla Juve, ovviamente non a voi, lasciateci lo spallettone, non posso tornare a guardare partite lente e noiose, anche se con vittorie di corto muso, so che non è sostenibile economicamente, ma meglio settimi con Spalletti che in Champions con un altro risultatista puro. Io sinceramente su questa cosa non sono d'accordo, nel senso che Spalletti, cioè, è bello vincere giocando bene, però è meglio vincere giocando male che perdere giocando bene.
È meglio vincere, punto. Esatto. Poi quello che viene dopo lo possiamo aggiungere o non aggiungere. È meglio, come avrebbe detto il buon catalano di quelli della notte, per quelli della mia generazione, non quei giovanissimi che ci sono di là, che ci fanno la regia, che oggi compiono 21 anni. Auguri a lui, naturalmente, beato. No, dicevo, come diceva catalano, meglio vincere giocando bene che perdere giocando male. Questo sì, lo possiamo sicuramente sottoscrivere. No, il discorso del settimo posto, allora, potrebbe avere un senso dire, vabbè, piuttosto che andare in Europa League o in Conference League, perché il quarto posto non si discute.
No, cioè, ma lui parla proprio di Champions, eh? Ah, meglio dice, non voglio fare che in Champions, addirittura.
Addirittura così, non so se John Elkann possa appoggiarti questa teoria. Comunque, a volte, partendo invece dalla settimana piena di lavoro per tutto l'anno, riesci a costruire un progetto vincente nel tempo, perché il dubbio che mi viene, tu giochi per il quarto posto tutti gli anni, hai questo affanno di rincorrere il quarto posto, hai una rosa da mettere a posto in più settori, se tu devi giocare sul doppio fronte rischi di dover fare un mercato di un certo tipo, anche come quantità, non sono come qualità degli inserimenti, perché giochi ogni 3 giorni. Se giochi una volta alla settimana puoi spostare questo discorso di crescita dell'organico su 2 anni, su 2 mercati estivi più 2 invernali eventualmente, quindi guadagni più tempo per costruire la strada.
Comprò la controindicazione che se non fai la Champions, cioè se con meno soldi, se non fai la Champions, un certo tipo di giocatore fa un po' più fatica a venire,
Però esistono anche casi di giocatori che sono andati a giocare in squadre che non avevano la Champions, parlo del Milan, del Napoli, insomma, che negli anni passati hanno preso giocatori importanti, pensiamo insomma agli ultimi, Modric, Rabiot, lo stesso McTominay è andato al Napoli quando il Napoli non faceva la Champions, quindi lì vai poi sulle motivazioni dei giocatori che magari arrivano a un punto del contratto finale e riesci a offrirgli, però gli devi offrire un progetto serio di una società forte, quindi non lo so se questo la Juve è in grado di avere questo fascino, penso che il fascino della Juventus comunque resista anche se un anno non va in Champions, ciò non toglie che questa squadra secondo me merita di andare in Champions per quello che ha fatto vedere fino adesso, perché alla fine ha tanti errori, tanti limiti e tutto quello che vuoi, difficoltà nel centravanti, difficoltà nel portiere, ma se vai a vedere poi lo sviluppo di tutte le partite di questo campionato non ha fatto peggio rispetto a quelle che sono davanti. Anzi. E ci ha rimesso molti più punti per decisioni arbitrali rispetto alle altre, quindi paragone lo devi fare con le altre, non solo in assoluto la Juventus com'è. è della stessa categoria di Napoli e Roma,
sì,
la Juventus,
sì, quella corsa lì infatti
si trova con punti in meno, perché rispetto al Napoli e alla Roma, oltre ad aver fatto più errori individuali, sicuramente quello conta, ha avuto anche errori arbitrali pesanti che gli altri hanno avuto, ma in misura minore. E
ufficializzati,
quindi,
riconosciuti.
Giganti,
cioè non,
è, poi,
non,
cioè,
non siamo i tifosi che stanno, si stanno lamentando.
Ma, esatto.
Errori ufficialmente riconosciuti.
Col timbro,
sì,
direi.
Sì, sì, esatto. col come si dice? Con il vaglio, no? Con, passate al vaglio e vidimati. Usiamo questo termine.
Assolutamente.
Che non si usa più.
Colpo gobbo.
Ma che dico? Sì, ho detto forza.
Eccoci, eccoci,
ci siamo
un attimo persi, ma siamo qua. Sempre eccoci. Colpo Gobbo, sempre Derek Ghinighelli, Luigi Schifo.
Sempre loro. Allora, i nostri amici continuano a scrivere e a mandare vocali. Allora, Simone da Catania, scusate, ma uno allo stadio non può fare ciò che vuole nei limiti della legalità e del rispetto. Fischiare un giocatore per motivi che sono agli occhi di tutti non manca di rispetto a nessuno, e possono solo fare bene a bastoni, per, magari per insegnargli ad essere rispettoso del peso delle proprie azioni.
Visto che nessuno l'ha squalificato, dici
magari... perché il rischio dell'impunità è quello,
certo,
perché
certo.
Sai...
Che lo rifai e tanto non succede
tanto
niente.
Non succede niente, era già successo con la gomitata, bastoni, quello
certo,
di Verona,
certo.
Col pallone fuori di mezzo metro,
sì.
Cioè non è proprio nuovo a fatti un po' particolari, bastoni, ha un po' questa cosa... Magari capisce che se
no, infatti
una
poi
cosa,
a me faceva ridere qualcuno che per contestare la cosa di bastoni mi spostava le immagini di Buffon che parava la palla dentro la porta col Milan.
Ah,
no?
Sì, vabbè.
E allora c'era la dinamica del suo cross fatto con la palla fuori di 20
mezzo
centimetri.
Metro,
allora quello VAR è più paragonabile.
Con le tecnologie,
e quello è più paragonabile.
Ai tempi non c'era neanche ancora la
tra l'altro, e poi comunque una palla a mezza altezza. Io sfido chiunque in quella dinamica a renderti conto a mezza altezza che la palla oltre tutto era,
sì,
era entrata.
Poi Buffon è stato bravo e furbo, diciamo così, a fare molto in fretta. Poi lui è grande e grosso, copriva la visuale guardalinea, che era quello dell'altra parte.
Esatto.
L'arbitro non aveva prospettiva, è andata così. E vabbè,
però... In una partita in cui tra l'altro ci fu annullato un gol di Matri regolarissimo, di cui nessuno si ricorda.
E se non sbaglio avanza anche
un pugno di Mexes
a qualcuno, non mi ricordo più chi esattamente.
Sì, sì. Sì, è vero.
E poi lo stesso Allegri, che è stato da tutte e due le parti, ha detto non è lì che abbiamo perso lo scudetto. Quindi... Però sappiamo che quando c'è l'episodio della Juve se ne viene riproposto per minimo...
L'ha scritto prima un ascoltatore
40
poco,
anni.
Prima, poco prima che arrivasse.
E per gli altri invece passano più veloce.
E di destra dice io invece godo a giocare malissimo e vincere. Allena la mente a farcela in ogni situazione, è lì che nasce la mentalità vincente. Scusate ma a momenti mi sanguinano le orecchie a sentire che mi arrivare setti. E queste sono le varie sfaccettature del tifo.
No, poi, il calcio è bello perché
poi
vario.
Quello che dicevi tu, no? Arrivare settimi piuttosto che la Conference,
sì,
o l'Europa,
sì.
League. Ma piuttosto che la Champions, sinceramente,
no, no, piuttosto che la Champions,
faccio,
no,
faccio
anche
molta, molta fatica a pensare.
Intanto perché la Juve, sempre che rifacciano un mondiale per club, che comunque
peraltro
è una cosa interessante da fare, a prescindere anche a livello economico e di immagine mondiale, se la Juve è già stata penalizzata perché non le hanno fatto fare la Champions artatamente,
sì,
come dice sempre anche Claudio Zuliani, in un anno con la scusa delle plusvalenze, se stai fuori un altro anno. Poi rischi davvero di non avere i punti, non
certo,
solo per il ranking UEFA che ti serve per avere un certo tipo di calendario, anche se il calendario della Juve ormai vabbè in Champions, non importa, comunque un certo tipo di calendario in Champions, ma soprattutto non ti dà quel tetto che poi ti permette di giocare il mondiale per club, quindi con la Champions non si scherza. Se tu hai una squadra che merita, secondo me, ribadisco, questa merita di arrivare in Champions, deve giocarsela fino alla fine per
sì,
entrarci. Poi si arriva a quinta per un mezzo punto, perché alla fine la differenza reti, scontri reti c'è negativa solo col Como.
Sì, sulla Roma, infatti ecco, uno dei vantaggi, prima avevo iniziato un discorso, poi mi ero perso, il vantaggio, uno dei vantaggi di aver pareggiato, oltre ad aver tenuto la Roma lì, è che comunque in caso di arrivo a pari punti effettivamente saremmo davanti.
Esatto, la Roma
il Como,
è anche
tra l'altro,
Napoli.
Sai che stavo guardando, ho guardato le partite delle 11 che ancora dobbiamo giocare, e il Como è l'unica squadra già anche con le 11 partite che può dire di aver battuto la Juve tutte e due le volte quest'anno.
Sì, è quello che
tutte
dico.
Tutte e due le volte.
È sempre 2-0.
È sempre 2-0.
Con due allenatori diversi. Guarda quanti record che ha fatto il Como quest'anno. E vabbè, così sono tolti tutti gli sfizi.
Ascoltiamo un vocale, facciamo un vocale, dai.
I miei professori preferiti.
Eccoci.
10.
Il problema è anche l'ipocrisia dell'asso calciatori. Dell'associazione dei calciatori interviene in difesa di bastoni, ma non avete capito che la Juve non ha criticato il giocatore, la Juve ha criticato il sistema dell'utilizzo del VAR,
certo,
anche quando viene utilizzato per danneggiarci, anche se va contro le regole, va bene. E invece, quando deve essere utilizzato per eliminare un grave errore ai nostri danni, va bene così invece. Noi bastoni non l'abbiamo proprio accennato. Sono loro che hanno sviato il focus sul sistema creato.
Sì, sì.
Per piacere proprio, veramente.
E poi Ciao Marco. Sicuro non ci siamo messi noi d'accordo con tutta la tifoseria di Lecce e di Como.
No, perché ho letto anche delle ricostruzioni, perché c'è poi una parte dei tifosi, specie dell'Inter, devo dire, sono un po' particolari, che secondo loro i tifosi della Juve sono andati a comprare il biglietto di Lecce,
certo,
per fischiare
bastoni. Poi anche quello di Como e poi adesso anche quello di San Siro di domenica.
Quelli del Milan non bastano, vanno quelli della Juve.
Non credo che servano. Domenica sera non credo che servano.
Quindi siamo sicuri che domenica sono quelli del Milan.
Anche perché vuoi o non vuoi, il Milan da quella situazione lì è stato a sua volta penalizzato.
Il campionato,
no? Perché,
è stato
perché
penalizzato.
Comunque il Milan è l'unica squadra che sta provando a rincorrere l'Inter, e se non dai la possibilità alla Juve di fermare l'Inter, ovviamente il Milan viene danneggiato.
E lì almeno minimo due punti in più l'Inter li ha fatti in quella partita lì, per come si è evoluta. E giustamente mi ha dato una coltellata al Milan, alla Juve, al Milan e al campionato, sì, contemporaneamente con lo stesso tipo di decisioni. Ma chi è esperto di queste dinamiche è sicuramente Nino Ori. Ciao Nino.
Ciao Nino, che bello risentirti.
Ciao Gigi, ciao.
È vero che torna. Adesso voglio spiegarlo anche ai ragazzi, perché qui ce n'è uno che oggi compie 21 anni, quindi è nato nel 2005. Vorrei spiegare che non c'è niente di nuovo in tutto ciò, cioè che c'è tutto trito, ritrito, visto e rivisto, che nasce con un sistema che è nato in un momento storico ben preciso, insomma.
Vabbè, dai, come dire, ormai ci abbiamo fatto il callo, per carità, non che non dia fastidio, a me, giuro, comincia a dare persino fastidio doverne parlare, no? Nel senso che, infatti, mi auguravo che non stesse parlando di bastoni,
i messaggi lì ci portano.
Ma è colpa di Buffon sto giro, perché è lui con le dichiarazioni di Buffon di stamattina che si è tornati a bomba su quello.
Sì, non fanno passare un giorno gli altri, alla fine la Juve non ha mai pronunciato né bastoni né Inter, mai, queste due parole non le ha dette.
Fortunatamente, direi che mi associo anche volentieri a questo partito, a parte gli scherzi. Sentivo invece prima che parlavate dell'importanza del qualificarsi in Champions, di arrivare in fondo, eccetera eccetera. Come sapete, io il giovedì mattina di solito parlo con Giulia, quindi nel vostro caso lo considero un passo indietro, ma vabbè.
No, fai benissimo.
Giustamente.
Chiunque lo farebbe nei due anni, certo.
Giusto ieri mattina stavamo parlando del fatto che per noi è una necessità vitale, nel senso che l'ultimo bilancio della Juventus ha evidenziato una perdita di 58 milioni ed è andata molto meno peggio rispetto agli anni precedenti, no? Sono tornati i ricavi da stadio, ma soprattutto sono tornati i ricavi da diritti TV. Fare le coppe, l'anno scorso abbiamo fatto 10 partite in Champions, abbiamo fatto pure il mondiale per club, hanno portato dei bei soldini. Però invece da altri punti di vista, tipo i ricavi commerciali, abbiamo fatto un clamoroso passo indietro. Perché? Perché nell'ultima stagione noi non avevamo lo sponsor, fondamentalmente ci mancavano quei 50 milioni lì, per cui siamo tornati praticamente ai livelli di prima dell'arrivo di Cristiano Ronaldo. Io segno come importante l'arrivo di Cristiano Ronaldo, perché quello è il momento nel quale finalmente i nostri ricavi commerciali, i nostri ricavi da marketing, quindi gli sponsor, il merchandising, il marketing, le partnership, eccetera eccetera, hanno fatto un salto di qualità. Cioè, fino a prima dell'arrivo di CR7, i nostri ricavi commerciali, più o meno fra i 50 e i 100 milioni, quando andava bene erano 100, ma doveva andare veramente bene, no? Dall'arrivo di CR7 in poi, noi abbiamo mediamente circa 50-60 milioni di ricavi commerciali in più rispetto a prima, ogni anno.
E quindi questo, scusami Nino, dovrebbero ficcarselo in testa tutti gli opinionisti che dicono che i problemi economici della Juve sono iniziati con il contratto di Cristiano Ronaldo.
Cioè, no, anzi, i problemi economici della Juve sono stati parzialmente salvati dall'arrivo di Cristiano Ronaldo. Ma il problema è uno, e anche di questo si era parlato ieri mattina, quindi ahimè mi ripeto.
Vabbè, ma sono altra fascia oraria, altro pubblico,
esatto,
va bene.
Esatto. In realtà CR7 non è arrivato per farci vincere la Champions League, come qualcuno erroneamente continua a dire. Non era quello l'obiettivo. L'obiettivo era che l'unica parte dei ricavi dell'azienda che non era in linea con le big europee era quello dei ricavi commerciali. L'obiettivo era quello di portare i ricavi commerciali della Juventus al livello degli altri. Perché? Perché bisogna creare una base solida di ricavi che non dipenda solo dal campo, come le altre voci, no? Lo stadio, bene o male, dipende dal campo, nel senso che se non ci va nessuno a vedere la partita non incassi da lì.
Certo.
I diritti TV dipendono dal fatto che tu partecipi o meno alle coppe europee, certo, perché quelli italiani più o meno sono sempre quelli, insomma, no? Quindi l'importante era creare un effetto volano che nel tempo ci portasse ad accrescerli questi ricavi in maniera significativa. Ripeto, fin dal primo anno noi abbiamo visto comunque una sessantina di milioni in più di ricavi commerciali, che poi dipendono dal merchandising, dalle partnership, non importa. Quello che importa è aver creato una base solida che ci ha permesso di superare un anno senza coppe, per carità, a carissimo prezzo, ci mancherebbe. Ci ha permesso di superare un anno senza sponsor, perché un anno abbiamo fatto senza coppa e l'anno dopo abbiamo fatto senza sponsor.
Sì. E con una maglia bellissima, mi viene da aggiungere, tra l'altro.
Sì. Beh, viste quelle che ci è capitato di vedere ultimamente, sì, sicuramente era bella. No, a parte le battute, in ogni caso il punto qual è? Che dobbiamo non trovare un altro Cristiano Ronaldo da comprare. Magari lo facciamo crescere in casa, no? Magari abbiamo in questo momento un numero 10 che nel tempo potrebbe diventare non un Cristiano Ronaldo, ma comunque qualcosa di importante. Sì. Ma il merchandising è una piccola parte dei ricavi commerciali. Bisogna continuare a lavorare così come la Juventus sta facendo, in effetti, no? Con una serie di partnership, in qualche caso anche piccole, no? Ma soprattutto bisogna tornare ad essere appetibili, ad essere un nome attraente, non solo per il merchandising, ma anche per gli sponsor. Non è che possiamo ogni volta poi ricorrere allo sponsor di casa, eccetera, che certo, gira e rigira, ormai è un po' trito e ritrito e non è nemmeno che ci dia tutti questi soldi, no? Cioè dobbiamo tornare ad attirarli gli sponsor, e c'è un modo solo, i risultati, perché poi alla fine non si scappa da lì, no? Cioè se tu le coppe non le fai, non ti vedono in giro per il mondo, al di là del fatto che se tu le coppe non le fai, oggi come oggi probabilmente con la struttura di costi che la Juventus non stai manco in piedi, il che sarebbe grave, no?
Abbastanza.
A meno di non chiamarsi Inter, lo so, non dovevo nominarlo.
L'hai detto Inter. Adesso devi dire i bastoni dopo la fine.
Perdonatemi, lo so, non dovevo nominarla, ma è così. No, nel senso che se tu godi di un certo tipo di protezioni, bene, se non ne godi ti devi arrangiare da solo, in sostanza. No? E quindi abbiamo bisogno che il nostro brand, per usare un'altra brutta parola, aumenti di nuovo il suo prestigio. Eravamo arrivati grosso modo all'apice, e attenzione che siamo arrivati prima dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, dal punto di vista perché le due finali di Champions League la Juventus le fa nel 15 e nel 17,
certo,
quindi CR7 ancora non c'era, probabilmente senza quelle due finali CR7 non sarebbe arrivato,
certo.
Non so se riesco a rendere l'idea, che abbiamo già vinto, se non mi sbaglio, 6 scudetti di fila in quel momento, e abbiamo già fatto un paio di finali di Champions League.
Sì.
E arriva perché? Perché così diventa importante, così diventa più fattibile il consolidare un certo tipo di prestigio, il consolidare la reputazione del marchio Juventus, in modo tale che possa attirare gli sponsor. Poi, per carità, ci sono stati i casini delle plusvalenze, del bilancio, quindi la conseguente uscita dalle coppe per un anno e così via. Abbiamo avuto anche un anno senza sponsor, quindi evidentemente il tutto, siamo tornati indietro sostanzialmente, e lo vediamo anche sul campo, no? Che siamo tornati indietro, insomma, non abbiamo più davanti Ronaldo, Morata, Dybala, Higuain, eccetera eccetera, cioè abbiamo i poveri cristi qua, insomma, David, Openda, questa gente qui, ecco.
Gatti, ci pensa lui,
lui è il nostro miglior centravanti.
esatto.
Soprattutto il Gatti con i capelli.
Ma guarda scherzavo l'altro giorno dicendo, dopo il gol che ha fatto con la Roma, no? Che alla fine Gatti, se ci pensi, risponde esattamente alla descrizione che Spalletti aveva, sì, fatto dell'attaccante che voleva a gennaio, no? Grosso, fisicato, che in area sa tenere la palla, che se no può farsi valere. Senti, prima di farti un'altra domanda,
ti dirò di più, scusami.
Vai,
ti dirò di più. che non ha nemmeno un tocco di palla così tanto peggiore.
Ma lui nasce numero 10 comunque, a livelli più bassi, ma nasce numero 10, insomma.
Quindi la palla la fa anche giocare. Poi certo che non è, non è
magari di sponda, finisce qualche volta in fuorigioco,
però anche il fiuto del gol.
La settimana scorsa abbiamo visto Osimhen, è chiaro che lui è un'altra cosa.
Però il fiuto del gol, dicevo, ce l'ha, no? Cioè, uno che anche con Galatasaray, uno dei gol l'aveva fatto lui, l'altra sera. È uno di quelli che sa essere... il vero fiuto dell'attaccante è essere al posto giusto nel momento giusto. No, volevo dire che secondo me ti toccherà ogni tanto partecipare anche al nostro di programma, perché leggo due messaggi. Andy da Essen che ci dice: con Ori si completa il trio delle meraviglie. Vi adoro, ragazzi, grazie per la compagnia. E Stefano che ci dice: oggi il meglio del meglio, Gigi Dario è il grande Nino, quindi sappi che ti toccherà partecipare.
Ogni tanto ti dobbiamo chiamare perché la gente ti reclama, Nino, questa è la vera verità.
Io ringrazio tutti, però fatevi una domanda, cioè
se il livello è quello, tu dici pensa che... senti, invece volevo chiederti una cosa a proposito proprio delle gatti o non gatti, perché poi Gatti adesso sta tornando abbastanza finalmente in forma. Le prime partite dopo il lungo infortunio mi aveva spaventato, no? Perché sembrava veramente un po' fuori. Nella partita con Galatasaray si è rivisto il Gatti anche difensivamente, no? Quel Gatti che alla Juve piaceva. Eppure continua a rimanere al centro di voci di mercato importanti, considerando che la Juve ha altri luoghi, secondo me, del campo dove deve investire e dove comunque, secondo me, con Bremer e Kelly, diciamo, titolari, e Gatti a fare rotazione, se giochi con la difesa 4 con tre centrali validi, secondo me te la puoi cavare. Se vendi Gatti riapri un buco anche in difesa, cioè centrocampo, attacco, difesa, i terzini. E io ti aspetterei un attimo a vendere portiere, cioè diventa
io
complicato.
Non credo che abbiano intenzione di venderlo al momento. Non, sinceramente non ci credo, anche perché, come hai detto giustamente, anch'io non ne comprenderei la logica, nel senso che poi certo sì, ci sta anche che ci sia magari anche un quarto centrale. Ok, però a quel punto poi te ne mancano due.
Bravissimo, esatto, certo.
So, poi ti manca un mancino, un centrale mancino, perché quelli destri ce n'hai due, mancino c'è sempre
poi,
solo Kelly.
Ragazzi, cioè, noi già concediamo all'avversario grosso modo tre giocatori di vantaggio a ogni partita, no? Cioè, un portiere, un centravanti e mezzo cambiato.
Sembra uno scambio delle figurine.
Esatto.
Quindi gli altri 8.5 si devono fare un mazzo così per tutta la partita. Insomma, spesso ci troviamo a dover giocare le partite in recupero, qualche volta anche alla morte, no? Come la partita di ritorno col Galatasaray, magari perché prima abbiamo fatto degli errori idioti, degli errori sciocchi, eccetera, eccetera. Quindi stiamo già facendo miracoli così con questi. Privarci dei pochi o di qualcuno di quei pochi che stanno comunque funzionando nei limiti del possibile, perché appunto giustamente evidenziavate che Gatti comunque rientrava da un infortunio, e direi che in questo momento la squadra, il mister, stanno comunque facendo dei miracoli per la realtà così come oggi. Oggi siamo questi qua, cioè non siamo lo squadrone, eccetera. Poi ci sono delle cause, ci sono stati degli errori, non me ne frega nulla, a fine anno faremo il conto di chi ha fatto quegli errori, eccetera, eccetera, ma a fine anno ci dobbiamo arrivare vivi e quindi dobbiamo arrivare nei primi quattro, tanto per essere chiari, e per arrivare nei primi quattro dobbiamo far funzionare bene quelli che abbiamo, anziché parlare di quelli che potrebbero arrivare, pensare a quelli che potrebbero... Cioè, se far funzionare bene significa mettere Gatti in attacco, ma accidenti, io ce lo metto Gatti in attacco. Anche la storia di McKennie, no? McKennie che praticamente ha giocato in tutti i ruoli meno il portiere.
Mettiamolo in porta, magari fa meglio, dici tu.
Ma infatti, visti i due portieri che abbiamo impiegato da inizio stagione, non è detto che faccia peggio. No, sto ovviamente estremizzando e sto scherzando. Però si tratta davvero di avere fiducia in quello che abbiamo, perché abbiamo comunque quello, non c'è altro in questo momento, no? Abbiamo già visto cosa significhi far fare ad un ragazzo di 20 anni tutto il lavoro d'attacco, perché da inizio stagione Ildiz ha fatto tutto il lavoro d'attacco, anche facendo cose che non gli competevano, tipo ritornare sulla fascia per coprire i buchi di Cambiaso, tipo andare in mezzo all'area per coprire i buchi di chi si alternava come centravanti, eccetera, eccetera. Era inevitabile che, come dire, in qualche modo si stancasse e che avesse un momento di flessione. Quel momento di flessione l'abbiamo visto, no? Cioè a febbraio quel momento di flessione ci è costato, ma non è colpa di Ildiz,
ma certo.
Cioè, è lo stesso discorso. Cioè,
sai qual è il problema, Niro? Che è successo proprio dopo la firma sul contratto, no? Allora lì si è scatenata, ha firmato e adesso non gioca più.
È anche vero che c'era un calendario impestato ogni tre giorni con partitissime, insomma,
assolutamente
tante cose, però fondamentalmente lui di fianco non ha un centravanti che gli porta via l'uomo, perché tanto stanno in tre su di lui e l'altro lo lasciano libero, che tanto non tira mai
gli
in porta.
Gli avversari non sono scelti, lo sanno, ma vale lo stesso discorso anche per Kalulu, ha fatto qualche errore ultimamente e accidenti. Questo da inizio stagione si è riposato una volta sola grazie all'arbitraggio delinquenziale della penna.
Toccava anche ringraziarlo.
Esatto, se no manco un raffreddore ha avuto il diritto di farsi venire il povero Kalulu, no? Cioè, prima o poi qualche piccolo errore lo può commettere anche lui, no? A me piacerebbe che prima o poi facessero qualcosa di giusto quelli che giocano di solito davanti, ma quello è un altro discorso, lasciamo stare.
Ma adesso vedrai che torna Milik a sistemare le
cose. È vero.
Adesso vedrai che Milik le risolve tutto. No, adesso scherzi a parte, però
gli unici due che sono dei centravanti,
sì,
certo. Vlahovic e Milik sono gli unici due centravanti che abbiamo. Gli altri sono delle seconde punte, direi, a occhio e croce, non lo so francamente.
Sì, in un altro modulo, non in questo, potrebbero giocare seconda punta, ma allora dovresti rinunciare o a Ildiz o con Seisao.
Io prima ipotizzavo quello, un Ildiz David Vlahovic, un tridente un po' così.
No, così no. Cioè, Ildiz, David no, dai, David deve fare anche la parte difensiva, eviterei, diciamo, di fargli fare questa cosa, perché tieni i danni da quell'altra parte lì, diciamo, ecco, che è già qualcosa. No, ti chiedo...
Lo vedrei più come trequartista dietro la prima punta, ma vabbè.
Vabbè, quelle sono finezze che poi lasciamo a Spalletti, che è molto attento ai suoi giocatori.
Esatto.
Ti chiedo se a questo punto l'uscita dalla Champions, per quanto esecrabile da tanti punti di vista, alla fine non sia l'unica vera soluzione per arrivare nella prossima Champions, perché qui una squadra che ha 12 titolari non può giocare ogni tre giorni e adesso hai 11 partite in cui giochi una volta alla settimana, ne avresti avute di meno a disposizione con un turno in più di Champions.
Certo.
È un tema questo, perché alla fine l'incasso sarebbe stato cos'è? 15 milioni in più, credo che valga gli ottavi, che non sono noccioline, come diceva quello lì.
No, per carità.
Però se perdi i prossimi, carità, sono molti di più.
No, stiamo praticamente applicando il modello Conte.
Esatto.
Esco da tutto, così mi concentro sulla competizione. Solo che, per esempio, per quello che riguarda quest'anno, gli è andata male, nel senso che è uscito da tutto troppo tardi, doveva uscire un pelino prima.
E poi si sono rotti tutti nel frattempo, quindi diciamo che non gli è andata benissimo.
No, è chiaro che in questo momento, anche solo per abituarsi a giocare come Mister vuol vedere giocare la squadra, e quindi anche abituarsi ad essere più concreti in buona sostanza, anche secondo me non è così terribile il fatto di essere usciti dalla Champions 25-26. L'importante è entrare nella 26-27.
La priorità.
Io credo, lo dicevo ieri mattina in trasmissione proprio, io credo che quel gol di Gatti all'ultimo secondo a Roma in qualche modo possa essere davvero il punto di svolta. Cioè, un minuto prima eravamo fondamentalmente fuori
da tutto. Allora,
il punto di svolta è una di quelle cose, una sliding door in qualche modo, no? Cioè, è una di quelle cose dalle quali però devi ripartire,
certo.
Quindi devi incominciare ad essere davvero concreto, devi incominciare a sbattertene del fatto di giocare bene, per carità, giocare bene aiuta, ci mancherebbe altro, no? Però dominare, eccetera. Io i nostri, anche già nelle ultime partite, li ho visti un po' meno dominanti, cioè forse anche cominciano ad essere un pochino più interessati alla concretezza. Abbiamo bisogno di recuperare concretezza e sono anche abbastanza convinto che se lo facciamo nel modo giusto e soprattutto con continuità, senza i soliti alti e bassi, io sono abbastanza convinto che nelle quattro ci si possa arrivare tranquillamente. Però sarà dura, ecco.
Facile no, ci siamo un po' tirati la zappa sui piedi da soli, diciamo così.
Anche da soli, diciamo. Caro Nino, siamo arrivati alla saluti, ma se devi dirne ancora una, vai, che continua ad arrivare apprezzamenti nei tuoi confronti, anche da Simone da Foligno, quindi ti lasciamo, vai tranquillo.
Vabbè, dai, io ringrazio tutti e vi lascio continuare tranquillamente, così ci teniamo qualche argomento per la prossima volta.
Va
dai.
Bene, anche per Giulia, se no poi ci sgrida che ti facciamo parlare fuori orario.
Tra l'altro ti ho anche citato una trasmissione di Giulia.
A che proposito?
Ecco, giusto l'ultimo argomento al volo, no? Cioè, a proposito del merchandising, sì, eccetera, sì. Quando tu e io partorimmo quella idea insana che poi io portai in assemblea azionisti,
sì.
No? Sto parlando di una dozzina di anni fa, l'idea era quella di comprare Maggio e dargli
la maglia 5, sì.
A quel punto stampo 1 milione di maglie ufficiali della Juventus
e li vedi come rientro.
Maggio lo tengo per finta, se mi serve lo metto ogni tanto in Coppa Italia.
Ho scritto 5 maggio, voglio vedere se non la comprano tutti.
Già 4 gatti è bella, ma 5 maggio era più bella, diciamo.
Eh sì.
Rilancia, ormai maggio ha smesso, quindi dobbiamo aspettare che arrivi un altro.
Niente, esatto.
Va bene. Ciao,
grazie,
Nino.
Ciao,
ciao, ciao.
Buon pomeriggio,
ciao, Dario, ciao a tutti gli amici d'ascolto. A presto.
Pensa a te cosa partorivamo ai tempi io e Nino Ori, oltre una trasmissione interamente dedicata alle intercettazioni.
Sì. Tra l'altro anche Terry dice: buon pomeriggio ai nostri prof, ma che settimo posto, bisogna raggiungere questo benedetto quarto, preferisco giocare male ma vincere. Contro il Pisa vietato rilassarsi. Adesso per le prossime 11 vietato rilassarsi, Terry, perché poi c'è ancora l'Atalanta, c'è ancora il Milan, c'è ancora il Toro, non è ancora detto.
Devi fare su 33 punti più verso i 30 che verso i 25, sì, perché quelle altre comunque non mollano, sì. E quindi è così.
Colpo gobbo.
Rieccoci, seconda ora insieme, colpo gobbo fino alle 16, mi sto mangiando un po' di
parole. Alle 16 quando poi ci sarà la conferenza stampa di Spalletti che parla, perché ha finito le ex, quindi adesso in poi parlerà tutte le partite, perché le tre ex se le giocate, la nazionale non è un avversario della Juventus, suoi tifosi sì, ma della Juventus no.
Dimmi il tuo 11 di domani sera, Gigi, perché sono curioso.
Prima di dirmi, noi scherzavamo, ma leggo che Alessio Tacchinardi ha lanciato questa provocazione, azzarderei Gatti centravanti per far capire a Davide Openda cosa
come
serve
si fa
alla Juve. sarà una provocazione, però intanto l'ha detta.
No, però
diciamo,
è anche vero. Sì, Tacchinardi a me piace tantissimo, tra l'altro, nelle sue analisi che fa, perché è un tifoso e si vede che è un tifoso vero, ma è sempre, secondo me, molto lucido e lineare nelle cose che dice, che racconta.
Ha giocato in una squadra importante che sa cosa vuol dire vincere alla Juve.
No, ma infatti a me piace veramente, cioè i suoi commenti post partita li ascolto sempre molto volentieri, perché danno sempre anche molti spunti e mi trovo praticamente sempre d'accordo con tutto quello che dice, mi piace molto. Detto che, come dicevi tu, insomma, Gatti comunque qualche precedente, anche se nelle giovanili, da giocatore, diciamo, di fase avanzata piuttosto che da difensore, ce l'ha, quindi
sì,
magari qualcosina nel sangue.
Credo quando giocava in eccellenza, in campionati,
sì, nei campionati minori, diciamo,
quelli locali, e quindi così, però insomma. Vabbè, facciamo la staffa.
Dai, voglio sapere.
Mettiamo un perin, io inizierei da questo, che secondo me è ancora...
Sì, anche ormai credo
non so
che...
se fino a fine stagione, ma comunque... perin ce lo metterei. Poi vabbè, la difesa Kalulu, sì.
Sì.
Sicuramente. Dall'altra parte Cambiaso, salvo intenzioni tipo McKennie, però non penso che vada a cambiare quello. I due centrali credo che saranno Bremer e Kelly. Mm-hmm. I centrocampisti. Adesso poi bisogna capire che modulo ha intenzione di fare. Potremmo immaginare un 4...
Ma secondo me continuerà col 4-2-3-1, sì.
Locatelli
che torna finalmente.
Finalmente Thuram, i due centrali, poi penso con Seisao, Yıldız, i due sugli esterni.
Con McKennie e David.
McKennie sotto punta e David.
Diciamo che con una partita alla settimana gli 11 tendenzialmente dovrebbero essere questi.
Se è proprio deluso da Cambiaso, mette McKennie terzino e qualcun altro a fare sotto punta.
Sì, tipo Miretti.
Tipo Miretti o tipo Koopmeiners,
che fa
un 4-3-3 con Koopmeiners nei tre mediani. Sì. Perché tra l'altro potrebbe essere una soluzione alternativa...
Che se devo dirti, nelle ultime partite qualcosina di buono lo sta facendo vedere, soprattutto non solo una partita sporadica ogni tanto, ma mi sembra che insomma sia almeno già dalla partita con l'Inter, se non anche da quella prima, che col Galatasaray, anzi, non quella con cui che perdiamo, che lui fa la doppietta. Insomma, sono 4-5 partite che il livello...
Se non sbaglio, la punizione da cui nasce poi il gol di Boga... La tira lui, mi pare che fosse lui sulla sinistra che ha messo in mezzo quel pallone.
Sì, può darsi, può darsi.
Quindi qualcosa di buono.
No, quella, quella di Roma, dici?
Sì,
no, secondo me era sempre Zegrova, sai?
Dici, quasi sensazione sicuro. Comunque sì, adesso al di là del piazzato o non piazzato, i piedi ce l'ha per tirare in porta,
che...
anche con la Lazio gli hanno tolto un gol buono, tra l'altro. Quindi...
È vero, il destro oltretutto.
E quindi sicuramente è così. potrebbe essere l'alternativa per questa fase di stagione, dare a fare con Cambiaso quello che è stato fatto con Di Gregorio, cioè dargli un po' di tempo per rimettersi in sesto. E per, è vero che ha fatto anche delle cose buone nelle partite che abbiamo, non è che ha sbagliato tutto, sì, però hai sempre la sensazione, dice, adesso prima o poi la fa.
Il problema è che mentre io mi speravo, e l'ho detto più volte, ma poi purtroppo mi sono dovuto ricredere, che ci potesse essere un sorpasso, diciamo, nelle gerarchie da parte di Cabal su Cambiaso, devo dire che quando è stato messo in campo Cabal ha fatto più danni della grandine, e quindi togliere Cambiaso significa mettere lì McKennie, che sappiamo che comunque può far bene, ma lo depotenzi, no? Perché McKennie,
sì, ti togli un'arma importante,
abbiamo visto quanto può essere importante lassù,
che comunque fatica a sbloccare le partite, lui col colpo di testa è sicuramente uno dei pochi che di testa ci sa fare lì davanti, insomma. Stavo guardando in questi giorni che hanno rinnovato il contratto, ha fatto vedere tutti i gol lì in un
social,
di testa ne ha fatti proprio tanti McKennie, e quindi evidentemente ce l'ha quel colpo.
E anche a Roma ci è arrivato molto vicino, perché ha fatto un colpo di testa che è uscito veramente di poco poco. Tra l'altro vedi Marco da Cesenatico, d'accordo con me, dice: Tacchinardi mi piace tantissimo per come commenta, è schietto e sincero, lo apprezzo tantissimo, e guarda, la penso come te, Marco.
Sì, assolutamente, piacerebbe avere delle voci tipo Tacchinardi nelle telecronache della Juve, questo invece di avere sempre quelli che hanno giocato dall'altra parte, diciamo così, perché è vero che, per carità, molti tifosi della Juve si sono disabbonati, eccetera, ma un modo per richiamarli potrebbe anche essere quello di metterci qualcuno che uno ha piacere di ascoltare, perché onestamente sentire sempre le telecronache con la stessa bandiera dietro la schiena, diciamo che un po'...
Che è sempre quella, tra l'altro, anche se dici non c'è quella della Juve, ma cambiano, invece no.
No. E c'è sempre quell'altra, invece almeno nelle partite della Juve. Ma diamo benvenuto al mister, dai, Massimo Storgato.
Bentornato, mister.
Buon pomeriggio.
Allora, partiamo subito con la provocazione di Tacchinardi di cui parlavamo prima. Lei lo farebbe Gatti centravanti?
Ma non scherziamo, diciamo le cose serie. Cioè, se poi fa il fattore sorpresa in avanti perché è bravo di testa,
gli ultimi 10 minuti,
infatti,
se c'è bisogno,
Palletti ha fatto così l'altra sera,
cioè ci sta, per l'amor di Dio, l'abbiamo fatto tutti, no? Che gli ultimi 10 minuti si faceva il più alto finale, certo. il più bravo, eventualmente una mossa, butta vista palla lunga per le spizzate sui calci d'angolo, ci sta, i Gatti su questo è bravo, però da lì a giocare sulla barriera da centravanti mi sembra un po' azzardato.
Sì, credo che fosse una provocazione quella di Tacchinardi per porre l'accento su un limite dell'organico della Juve, che adesso potrebbe però andare verso la risoluzione, perché è vero che Vlahovic lo conosciamo, non è mai stato particolarmente continuo, ma visti tutti e tre direi che lì c'è più garanzia con Vlahovic, no?
Beh, diciamo che forse è più prima punta di tutti e tre, quindi chiaramente il problema è talmente evidente che il meno peggio dà l'utilità alla squadra, quindi se si può chiamare di peggio, perché
sì, comunque costa pochino come peggio.
Esatto, cioè, quindi insomma mi sembra che sia considerato un top player, cioè, sotto quell'aspetto, quindi va bene così, anche perché per comprarne un altro a quei livelli credo che dovrai spendere altrettanto.
Ma infatti, guarda, mi ha anticipato la domanda, no? Perché l'altro tema su Vlahovic, adesso al di là del rientro in campo, che ormai anche i tifosi invocano abbastanza gran voce, c'è questo benedetto tema rinnovo, no? Sembra che si stia riprovando a ricucire, uso tanti ri perché è già stato provato tante volte, l'idea di rimanere con Vlahovic, perché poi l'alternativa è quello che diceva poco fa, no? Andare comunque a spendere tanti altri soldi per portare a casa un altro, era un po' il dilemma che si aveva con Rabiot, no? Dare tanti soldi a lui o comprarne un altro. Cosa si fa con Vlahovic? Cosa sarebbe meglio fare con Vlahovic, mister?
Ma io prenderei lui, faccio fare il rinnovo, lo metto al centro del progetto e poi prendo l'alternativa, magari nei giovani, da affiancare, fare un investimento discreto che ti possa dare il cambio in eventuali partite. Però è chiaro che se la Juve va in Champions ne ha bisogno di 3-4 attaccanti di un certo livello, quindi lì solo il tempo ci dirà le strategie.
Ecco, mister, come si fa invece a risolvere il problema della difesa, che sta diventando abbastanza inquietante, direi, prende troppi gol questa squadra, e in maniera chiaramente evitabile, perché l'altra volta a combinazione parlavamo dei cross da tre quarti e in questa partita Juve-Roma ci sono stati tre gol così, uno da calcio d'angolo, due con i cross da tre quarti.
Quando prendi gol sul calcio d'angolo l'unica cosa è l'attenzione, è il concetto di marcatura, quindi chiaramente bisogna aumentare, probabilmente quello che stanno facendo non basta, anche perché poi ti conoscono, vedono i tuoi limiti, vanno a cercare i tuoi difetti e quindi bisogna alzare la concentrazione, ma se non si alza la concentrazione diventa dura, perché ormai non si può più sbagliare.
Ma no, marcatura uomo non se ne può parlare sui calci d'angolo, perché secondo me lì si perde. Vabbè che lì Cambiaso era sull'uomo obiettivamente, però se l'è perso in linea di massima.
Quindi vuol dire che quello è una mancanza di concetto di concentrazione, punto. La marcatura uomo, io sono per la marcatura mista, nel senso che io marco uomo tutti i giocatori che vengono a saltare e ne metto a due a zona a caccia della palla.
Sì, sì.
Per me questo è l'equilibrio giusto, perché molte volte si vedono situazioni a zona, marcatura del Castello, e sul secondo palo si mette sempre quello più piccolo e mancabilmente la palla cade lì e gli altri si avventano sulla palla su 3-4 giocatori e la colpiscono sempre loro. Quindi insomma non è molto vantaggioso, però io ho questa idea qui. Poi è chiaro che bisogna avere dei saltatori, della gente alta, gente che ha tempo, quindi un po' un mix di queste situazioni per cercare di avviare alla problematica di prendere gol su calci piazzati.
Mister, domani c'è una partita che per la Juve è fondamentale, no? Quella, io l'ho definita un po' la partita del sospiro, perché abbiamo fatto un mese di febbraio in apnea, dove poi purtroppo, tra l'altro, i risultati sono anche stati molto negativi, ci sono stati tanti tentativi di rincorsa col Galatasaray, con la Roma che per fortuna si è concretizzata, con la Lazio ci metto anche, no? Perché anche lì la Juve pareggia al 92esimo. Adesso inizia questo periodo con una partita una volta alla settimana, dove forse mi viene a dire, insomma, si sospira e si tira un pochino il fiato. Però non si può staccare la testa, ovviamente, perché anzi è da domani che inizia il campionato forse vero della Juventus, no?
Quindi guai, considerare che la partita col Pisa la più difficile
anche secondo me.
Perché devi, da lì sì, con i tre punti si fa un'iniezione di energia, di entusiasmo, e si riparte, perché se non dovessi vincere diventa un tracollo, e quindi è la partita fondamentale per questo passaggio, per cercare di darsi un obiettivo che tutti sanno, però parte dai risultati, parliamoci chiaro, perché poi l'entusiasmo e la voglia di fare lo fanno i risultati.
Certo.
Ecco, pare di capire che sui rinnovi ci siano idee abbastanza chiare, no? Locatelli, McKennie, Vlahovic probabilmente andrà verso il rinnovo, lo stesso Spalletti sembra che sia tutto apparecchiato per il rinnovo, d'accordo su tutti, cioè questa è la prospettiva. E che tipo di giocatore inserirebbe del prossimo anno eventualmente per rafforzare?
Ma io dico che tutto questo apparecchiare per i rinnovi, secondo me l'indice è la Champions acquisita, possiamo fare tutte le parole che vogliamo.
Ma poi non ci sono i soldi.
Ci sono i soldi che rinnoviamo, ci indebitiamo ancora di più? Credo che adesso si sta intavolando i discorsi, secondo me, di possibile rinnovo, però si prende tempo un mese e mezzo, due, per vedere anche dove la classifica si pone, no?
Certo.
E poi dopo si va verso una firma, credo che la strategia sia questa, secondo
anche per l'allenatore bisogna far così, secondo lei?
Ma credo di sì, insomma, perché poi a meno che Spalletti non voglia mettersi in gioco e dici benissimo, rivoglio riportare la Juve in Champions, mi accontento, faccio lavoro e cerco di sfruttare al massimo le risorse che ho di una rosa che sicuramente non andando in Champions sarà limitata, valida ma limitata.
Sì, diciamo che al momento hanno rinnovato solo quelli che tra virgolette sono sicuri a prescindere, no? Quindi diciamo il McKennie che sembra rinnamorato della Juve, Yıldız che insomma non si è mai dichiarato diversamente da così, si sta parlando anche di Locatelli, insomma, però sono tasselli che anche per il rinnovo degli altri, no? Uno forse chiama un pochino l'altro. C'è un messaggio molto simpatico di Cesare da Milano che ci dice: secondo me il gol di Gatti con la Roma sarà decisivo come lo fu quello di Faraoni contro il Napoli, che poi visto l'idolatria degli egiziani verso i felini tutto torna. Quindi ci ha messo dentro
Là era la penultima giornata,
sì, era proprio la fine,
era un po' più avanti.
Sì.
Però in effetti però, cioè, sono quei gol, quei momenti da sliding doors, come si dice, no? Lì eri praticamente fuori, può essersi riacceso qualcosa, insomma.
No, c'è una casualità e chiaramente fa parte del gioco. Molte volte pensi di essere già fuori, ti salvi, invece di annegare cominci a nuotare come un disperato e ti salvi. Cioè, ci sta come situazione.
E invece il problema portieri come si risolve, mister? Perché anche lì è un altro ruolo dove psicologicamente bisogna lavorare tantissimo, no? Il portiere è forse quello che patisce di più la pressione psicologica, perché sai che se sbagli è una frittata fatta sempre. E se adesso Spalletti sembra aver puntato un po' più su Perin di Gregorio, però se lo metti completamente alla porta, poi anche nell'ottica di una potenziale rivendita, ovviamente lo svaluti, è difficile anche da gestire questa situazione.
Lì passa poi anche dagli obiettivi, che purtroppo quando prendi due portieri, che secondo me non abbiamo un portiere fenomeno, ma abbiamo due buoni portieri. È chiaro che avendo tutte le competizioni hai bisogno di questi giocatori. È chiaro che poi se l'obiettivo si riduce a uno solo, poi a quel punto devi dare tranquillità al reparto e dare sicurezza al portiere. In questo momento Gregorio non sembra molto sereno e magari 3 o 4 partite di riposo ci possono stare, fa parte del gioco, insomma.
Ecco, potrebbe fare.
Se non sai gestire la pressione, non sei da Juve,
certo.
In toto, quindi insomma, questa è un po' la mia idea.
Ecco, la cura di Gregorio, diciamola così, potrebbe essere applicata anche a Cambiaso. Ci chiedevamo prima se questo giocatore ha bisogno di giocare per ritrovarsi o ha bisogno di un attimo per riprendersi da un momento che effettivamente è un momento un po' particolare. In cui
sono due, o hai un giocatore che lo sostituisce in maniera valida.
Che
non è
Caballa, abbiamo visto. Perché
però Caballa quando è entrato...
Appunto, dico, non è lui.
Cioè, non è che
eventualmente fatto... McKennie, che è buono per tutte le stagioni, diciamo, però a parte quello.
Io credo che McKennie da terzino sia un po' sprecato, secondo me. Poi le alternative, c'è Costi, ci potrebbe essere una difesa un po' modificata, le alternative le sa Spalletti, però Cambiaso è un buon giocatore, probabilmente anche lui in questo momento ha bisogno di riposo.
E Costi c'è un altro, no? Che a un certo punto sembrava tornato un po' in auge e poi si è rispento, si è ridisperso, detto che anche lui è in scadenza di contratto e verosimilmente non gli verrà rinnovato, però insomma anche se per poco credo che la bravura di Spalletti dovrà essere anche quella, no? Cioè tenere tutti sulla corda, perché ci potrebbe essere bisogno di chiunque anche per pochi minuti da qui alla fine.
Ma io a Costi da esterno dico che o lui ha già firmato con un'altra società e l'hanno saputo, e quindi a questo punto lui si risparmia, fa il minimo sindacale, che non è sicuramente quello che Spalletti vuole da un giocatore che in questo momento deve giocare, perché se no non si spiega. Ha fatto un periodo che giocava titolare, è vero che lui è più un quinto, forse non è molto abile magari a difendere, quindi potrebbe essere questa cosa, però le cause sono queste. È un giocatore che probabilmente con la testa vuole andare via.
Anche perché ha fatto anche un paio di bei gol, tra l'altro.
Sì.
Quindi è uno che aggiunge qualcosa anche in termini offensivi, oltre che di esperienza, perché tra i temi di questa squadra c'è anche questo, cioè che mancano giocatori di esperienza, perché Yıldız, che diciamo pure più bravo di tutti, ha 20 anni, quindi le pause ci stanno, ha anche un certo tipo di gestione di certe situazioni, perché le cose si imparano giocando. E quindi chiedo, caro mister, a questa squadra quanto mancano uomini di esperienza, ma io direi proprio in ogni reparto, perché difesa, se c'è Bremer,
Locatelli non siano dei giocatori
di primo pelo. No.
Quindi insomma l'esperienza, io credo che a 25-26 anni, dopo 4-5 anni che giochi in campionato e le coppe in nazionale, insomma non è che bisogna avere 30-35, quindi anche perché se si vuole aprire un ciclo devi essere leader già a 25-26 anni, se no evitiamo di rinnovare contratti. I giocatori di esperienza secondo me sono quelli che McKennie può essere un giocatore di esperienza, Bremer, Gatti, lo stesso Gatti, insomma, che è già diversi anni che è qua, si possono coinvolgere questi 4-5 giocatori per fare la spina dorsale di una Juve che abbia un certo futuro.
Mister, ancora una cosa sempre nell'ottica della formazione di domani, no? Perché adesso Spalletti tra ormai mezz'oretta parlerà, torna a parlare lui, scherzavamo con Luigi del fatto che non ha parlato proprio contro le sue ex squadre, c'è un altro ex che sta parlando come sempre succede che è Cuadrado dall'altra parte, no? Che ormai veste, da dopo la Juve è vestito solo nerazzurro, Inter, Atalanta, Pisa, sembra che
poi
che
sono finite però,
si sia affezionato. Cuadrado ha detto per i tifosi del Pisa sarà una festa e ovviamente dice proveremo a fare punti. C'è davvero questa sensazione da parte degli avversari rispetto a qualche tempo fa, ormai qualche anno fa purtroppo, dove i giocatori dicevano che praticamente entravano in campo sapendo praticamente di avere già perso con la Juve e invece la possibilità di venire comunque a fare lo sgambetto anche in casa nostra?
Beh, sì, prima era una fortezza lo stadio della Juventus, quindi è chiaro che hanno fatto risultato in parecchi, quindi la voce si spalse.
Aumenta la fiducia, diciamo.
Aumenta la fiducia, forse.
Dice, se la faccia a Lecce a fare pareggio, possiamo provarci anche noi.
Esatto, insomma. Quindi purtroppo è colpa della Juve, che non ha determinato determinati fattori campo.
Sì, anche se bisogna dire che in un anno ha perso una partita, quella col Como, quindi alla fine sì, ha lasciato dei punti con i pareggi che pesano ormai come le sconfitte, però no. E per concludere, da parte mia, caro mister, mi era rimasta in mente la sua immagine della dispensa, quando diceva che va bene sfruttare, tra virgolette, i talenti della Next Gen per fare cassa, però poi a un certo punto la dispensa va riempita di nuovo. Adesso la Next Gen sta andando bene. Direi, in questa stagione, però...
Ha vinto anche ieri.
Non mi sembra che ci siano giocatori da dispensa, diciamo così, di un certo livello quest'anno. Non so se lei è della stessa idea.
Qualcuno magari può essere nella rosa, può essere messo lì per eventualmente usufruirne, però di grossi giocatori, anche se perché se non investi... Non investi nell'alto, non investi dal basso, diventa un problema. Alla fine... Ed è per sempre il valore dei giocatori che hai avuto nel settore giovanile, però poi ti arrivano lì, hai dei giocatori normali, ma non da prima squadra.
Ma infatti leggevo un articolo proprio, forse non so se ieri o stamattina, di questo paradosso, no? Una Next Gen che sta andando comunque benone in campionato, è sesta in questo momento, uno dei migliori campionati che sta facendo, col paradosso però che nessuno attualmente è effettivamente stabilmente, quantomeno neanche solo visionato dalla prima squadra. Gli anni scorsi magari si andava meno bene, ma almeno due o tre venivano sempre pizzicati.
Ma il problema è che anche la Serie C ha avuto un livello livellando verso il basso, quindi chiaramente ci sono quelle tre o quattro società che sono nei primi posti, il resto è normalità, quindi c'è un livello secondo me molto più basso di tanti anni fa.
Eh sì, a parte che forse l'unico aggregato che era Pedro Felipe che è stato ceduto poi nel mercato di gennaio, quindi poi vediamo.
Sì, poi c'era Rui che aveva fatto un po' avanti e indietro, però insomma...
Però Rui ha avuto le sue occasioni in prima squadra, credo che sia stato valutato non idoneo. Pedro Felipe, vediamo se il prestito, poi tornando, magari lui sarà il prossimo, chi lo sa.
Anche perché si è fatto un brutto infortunio, se non ricordo male, sì.
Bene mister, grazie per essere stato con noi.
Voi.
Alla prossima.
Grazie.
Pomeriggio.
Oh, abbiamo ancora messaggi, credo, vero?
Sì, sicuramente dei vocali, sentiamo dei vocali.
Vai.
Ciao ragazzi, sono Giacomo da Taxi. Vi volevo fare questa domanda. Se avete una percezione che John Elkann possa rivedere in Spalletti quello che è stato Allegri per suo cugino Andrea, cioè quello che ha fatto diventare poi grande lui e la Juventus, e quindi possa investire con Spalletti per fare una grossa squadra, perché secondo me John ci crede che può con Spalletti arrivare ai risultati che ha avuto Andrea con Allegri. Cosa ne pensate ragazzi? Ce l'avete voi questa percezione fino alla fine?
Ma che ci sia questo legame, diciamo, tra John Elkann e Spalletti mi sembra abbastanza evidente, che il proprietario spinga in quella direzione. E se ti chiede qualcosa Andrea Agnelli o John Elkann è molto difficile dire di no, diciamo. Quindi se ti chiede un rinnovo John Elkann, si dà per inteso che poi Spalletti dica di sì, secondo me, fondamentalmente, non dico in bianco, ma insomma con la fiducia che se ti metto gli Spalletti poi faccio un mercato che Spalletti gradisca, ecco.
Sì, poi allora che poi sia proprio quel tipo di visione, bisognerebbe chiederlo chiaramente, certo, direttamente a lui. Diciamo che Elkann effettivamente si sta sbilanciando abbastanza in prima persona nel cercare di accelerare, no, le dinamiche di chiacchiera per questo rinnovo contrattuale, che sappiamo che al momento quello di Spalletti è un contratto fino a fine della stagione. è chiaro che probabilmente Elkan apprezza il lavoro che sta facendo Spalletti e vorrebbe evitare di ritrovarsi a resettare di nuovo tutto da capo all'inizio della prossima stagione, avendo tra l'altro lui già lavorato con buona parte della rosa che si ritroverà l'anno prossimo. Quindi anche secondo me il parere che sta uscendo da parte di tanti calciatori può essere importante, sì, no? Sì, perché sì. In tanti stanno parlando molto bene di Spalletti, di come si trovano, di come li fa giocare, di come si divertono anche in qualche modo a giocare. Quindi diciamo che se si riuscisse a fare quello step in più che dicevamo prima, dove adesso effettivamente giochiamo meglio, combinare anche un pochino di più qualche risultato insieme al giocare meglio, credo che sarebbe faremmo scopo.
Fondamentalmente evitare gli errori individuali che la Juve ha pagato carissimo in tante partite. Gli errori degli arbitri non li puoi evitare, ma i tuoi sì, e quindi su quello devi lavorare. Credo che Spalletti, avendo la settimana piena adesso per farlo, lo farà sicuramente. Mi aspetto di vedermi, anche perché c'è stato un periodo in cui la Juve giocava una volta alla settimana, quest'anno, in cui non prendeva mai gol praticamente. Vero. Come sono ricominciate le partite ogni tre giorni, è andata un po' in apnea, e questa squadra quando va in apnea secondo me non ha nel DNA di gestire le partite.
No, il dato è clamoroso, il famoso febbraio che dicevamo prima, a cui aggiungiamo anche la partita con la Roma, tolto Parma-Juve in cui subiamo un gol che ci facciamo da soli perché il colpo di tacco di Cambiaso nel 7... E in tutte le altre partite successive la Juve ne ha presi almeno due, perché ne ha presi due dalla Lazio, tre dall'Inter, cinque dal Galatasaray, tre dalla Roma, due dal Como. Insomma, sono veramente almeno due a partita, non sono accettabili per una squadra che vuole ambire a quello a cui vuole.
Quindi questa è l'urgenza, secondo me, di mettere a posto questo, perché poi è una squadra che produce e che comunque nelle stesse partite soltanto con il Como non ha segnato. Quindi alla fine i gol li produce a prescindere dall'assenza di un centravanti di peso, quindi quello è il problema da risolvere in questo momento. C'è Antonino che sui giovani ci dice: Licina tra due anni, il nuovo arrivato a gennaio, e Gil speranzoso.
Sì, Licina fra due anni, sono tanti però due anni.
Ildiz ci ha messo due anni per...
Però Ildiz è partito bene, perché guarda, ho visto anch'io il messaggio di Antonino, sono andato a vedere, Licina comunque è già del 2007, quindi ne ha già 19 di anni, no? Ne fa...
Sì, è arrivato più giovane, ma ci ha messo due anni, per passare.
Cioè, Licina fra due anni ne avrà 21, e allora cominciamo a essere sempre il discorso che in Italia 23 sono ancora giovani, no? Vero, sono giovani, ma i veri giovani... esplodono a 16, il Mbappé dell'epoca, no? Insomma, quelli lì sono giovani che esplodono.
Colpo gobbo.
Eccoci, ultima mezz'ora insieme e poi la campanella della fine della settimana.
Fine settimana e inizio conferenza di Spalletti, che alle 16 vi terrà compagnia insieme a Giulia. Che c'è stato un cambio volante oggi.
Sì, credo, perché Camillo immagino andrà alla conferenza, immaginato che fosse
di
che fosse
solito
per
quando
quello.
La conferenza a quest'ora va così.
È molto bravo, ma ancora non si sa dividere, ha detto.
Giustamente.
Ma anche lui, che si dia una mossa.
Diciamo che il giorno in cui lo vedremo, sia qui che alla conferenza, porremo dei dubbi sul fatto che siamo in diretta. Intelligenza artificiale, o ha un gemello di cui non conosciamo l'esistenza, come in The Prestige, film che io amo.
Perché tra l'altro intelligenza artificiale, bisogna fare attenzione con le voci, noi che lavoriamo in radio, perché ho visto delle cose inquietanti,
è vero.
Adesso non so se quella di Lotito era...
Ma non solo le voci, ma anche le immagini, lo stesso l'avete visto il video di quella scena fra Tom Cruise e Brad Pitt che combattono sul tetto di un palazzo, di un film che non esiste, è effettivamente abbastanza...
È inquietante, ci andranno delle regole. Sì, è fichissimo, ma è inquietante.
Sì, però vuol dire che possono prenderti e farti fare qualsiasi cosa.
Esatto. O creare una notizia dal nulla.
E potrebbe essere il sogno della mia vita. Cioè, senza dover dimagrire posso essere Capitan America.
Ti fa volare, tipo Superman.
Esatto.
Oh, vai.
Ci sono dei vocali, abbiamo dei vocali, Luca? Sentiamoli.
Forse uno, sì.
Sì?
Professori, buongiorno.
Buongiorno.
Si pensa adesso a, si sentono nomi, insomma, esperti per il centrocampo, esperti e abituati a grandi livelli, a parametro zero, oltre al buon Silva. Perché nessuno nomina mai un Casemiro che va a scadenza a giugno? Casemiro davanti alla difesa, Silva più avanti, sarebbe un upgrade formidabile, fondamentale. Di Casemiro non parla mai nessuno.
Ma l'ho visto scritto.
Misteri. Se sapete qualcosa.
No, dicevo che l'ho visto scritto da qualche parte, Casemiro, in questi giorni, non mi ricordo più in quale quotidiano, in quale giorno, eccetera, però un nome che, essendo a scadenza, sicuramente verrà tirato in ballo a breve, a meno che lui non abbia già deciso di andare dall'altra parte a prendere più soldi e quindi tendenzialmente... o in Inghilterra, dove però i ritmi a fine carriera forse non lo consentono.
O anche di smettere, perché comunque il 23 febbraio 92 vuol dire che fra... No, che no, si è appena fatto 34 anni, beh, insomma. Dai, no, sì, per un difensore ci sta. Stavo guardando, leggendo adesso, Carlos Enrique José Francisco Venancio Casimiro, noto come Casemiro. Quindi...
ecco perché così forte, sono 4-5 esatto, tutti insieme.
Tutti insieme. No, non lo so, effettivamente è vero, già quando l'aveva preso il Manchester si parlava comunque di un colpaccio, no, fatto, perché mi sembra che già il Manchester fosse passato a parametro zero, se non ricordo male. Non lo so, io ho sempre un po' il dubbio in quelle situazioni adesso, a parte il Modric di turno, che oggettivamente di anni ne ha veramente tanti, che quando hai dei giocatori di quell'età lì che non è ancora da pensione, ma anzi, insomma, potrebbero ancora spuntare qualcosa, anche di buono, il fatto che non ci sia un interesse di squadre anche di un certo peso... e che lo stesso Manchester United, che insomma negli ultimi anni non è che ha visto passare chissà quali campioni, che lo voglia provare a trattenere, che ci sia qualche cos'altro, o già un accordo, o magari un qualcosa magari di fisico, non lo so, io mi faccio sempre questi pensieri.
Sì, negli, può essere, vai.
Scusami, negli ultimi anni ha anche avuto un leggero tracollo.
Appunto, per quello dico, il fatto che non interessi a nessuno, c'è sempre un po' il... sì. Che era quello che dicevo anche di Commanders, no? Cioè il fatto che Commanders chiedessero 60 milioni, ma non lo voleva nessun altro dell'universo, forse due domande ce le avremmo dovute
fare. Nel senso che uno ha vinto tutto quello che poteva vincere, sì, tranne il pallone d'oro, ha vinto tutto quello che poteva vincere. L'altro non ha vinto niente.
Peggio.
L'Europa League ha vinto.
Però,
l'Europa League.
Io ho notato proprio un grande tracollo da parte di Casemiro. Poi a me il Manchester piace tantissimo, quindi l'ho seguito, come ho seguito anche Real, e ha avuto un tracollo enorme, cioè è irriconoscibile.
E quindi se tu l'hai seguito puoi dare questa notizia, esatto, al nostro amico, che magari non è il caso, ecco. Mentre mi sembra che Bernardo Silva sia di un'altra... Poi bisogna sempre vedere, perché io ricordo, vabbè, non voglio paragonare Bernardo Silva a Douglas Luiz, per la carità,
no,
però
che
quando
potrebbe
è arrivato,
tornarci anche a casa,
e che poi prima poi a volte ritorna,
sì, come,
diciamo,
come Arthur, okay.
Però io credo che in questo momento invece sia non bisogna neanche farsi tirare troppo nella trappola di pensare.
Scusami, Gigi, leggo: Dybala confermata lesione del menisco esterno sinistro, stop previsto di almeno 45 giorni, quindi praticamente campionato finito.
Eh sì, perché poi prima che torni sono due mesi ed è finito il campionato.
Questo purtroppo a ennesima conferma di quello che diciamo spesso, no? Che è inevitabile, cioè alla fine la Juve, vuoi o non vuoi, ha fatto
a
bene.
Quelle cifre non poteva rinnovare perché c'era questo rischio qua degli infortuni. Abbiamo l'ospite Gianluca Denino. Ciao Gianluca.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao Gianluca, bentornato.
Allora, caro Gianluca, che ti aspetti in campo per il Pisa? Novità oppure tu si va a regolare con quei 11-12 titolari fino alla fine dell'anno?
Quelli sono, insomma.
Sì, credo di sì. Visti che comunque il turnover ormai è un discorso potenzialmente archiviato, credo che Spalletti abbia la possibilità di poter intanto allenare in settimana, quindi avere più possibilità di incidere ancora maggiormente sulla rosa, e poi di poter scegliere, quindi ovviamente al netto degli infortunati, questo ci mancherebbe, di poter scegliere sempre la formazione migliore. Quindi diciamo questo nella sfortuna di non dover fare le coppe, però è un piccolo vantaggio per poter concentrarsi su questa intensissima volata per il quarto posto finale.
Ecco, adesso che sta rientrando Vlahovic, c'è ancora margine per qualche, insomma, i giornali le chiamano spallettate, no? Cioè quando c'è l'allegrata, c'è la tudorata, la mottata, no?
L'annottata.
Esatto, perché... c'è margine per qualche altra invenzione da parte del mister, o si andrà veramente per cercare solidi questo quarto posto?
Ma guarda, dentro di Vlahovic è comunque che va...
Mi sa che
l'abbiamo perso, forse
è caduta la linea. Ah, ecco, è tornato. No, dicevo, ti avevamo perso su Vlahovic.
Vi chiedo scusa, no, perché sono in trasferimento, quindi magari la linea va e viene. No, dicevo, su Vlahovic, lì il discorso è molto semplice. Uno come Vlahovic alla Juventus serve assolutamente. Il discorso è che è stato fermo a lungo, quindi l'idea che lo riaccendi e lo rimetti in campo come se nulla fosse no. Quindi credo sarà un ingresso graduale, anche perché comunque gli infortuni, quando sono di quel genere, vanno trattati sempre con la massima attenzione, però sicuramente è il rinforzo che Spalletti più invocava, come dire, nel mercato di gennaio, e ora gli farà assolutamente comodo per questo finale di stagione, considerando appunto che Davide e Openda hanno sostanzialmente fatto grandi difficoltà, e quindi uno come Vlahovic, che sembrava veramente ormai fuori dal progetto, fuori da tutto, visto il rinnovo di contratto che tardava, anzi che non arrivava proprio, da quel punto di vista invece Vlahovic diventa una risorsa preziosa, e secondo me sì, se dobbiamo definire la spallettata, ecco, questa potrebbe essere il ritorno di Vlahovic del protagonista, potrebbe essere tra virgolette la miglior spallettata possibile.
Ecco, ma a questo punto ti chiedo, Gianluca, c'è la possibilità secondo te che la Juve non abbia insistito troppo sulla ricerca di una punta a gennaio, perché comunque questo rientro di Vlahovic era forse anche un po' anticipato, perché si parlava di fine marzo addirittura all'inizio, adesso siamo all'inizio di marzo e sta tornando, e che quindi non ci fosse la necessità di spendere anche quei pochi soldi disponibili per una punta di peso?
Sì, secondo me il ragionamento è giusto, perché la Juventus evidentemente si è trovata ovviamente a fare i conti, nel senso tecnico del termine, con quello che poteva essere un investimento anticipato di alto livello, nel momento in cui già comunque balla il potenziale riscatto di Openda, che sono tanti tanti soldi, e con i paletti comunque del fair play finanziario che vanno sempre tenuti in grandissima considerazione. E detto brutalmente, un attaccante Kovic, se lo cerchi, abbiamo visto già col prezzo di Openda, sono 50-60 milioni sul mercato.
Matetà ne volevano 40, no?
Colomuani quanti ne volevano? 60? Sono
esatto,
quelli,
bravissimo. Il prezzo è quello, quindi a questo punto io credo che la Juventus abbia fatto veramente due calcoli e abbia detto, ascolta un attimo, ma per andare a prendere uno che dobbiamo pagare 50 milioni, 60 milioni, magari non rende, trattiamo con chi ce l'abbiamo già in casa e che magari è disposto a restare. Perché secondo me la grande notizia, cioè la vera novità, è sia i ragionamenti della Juve, ma anche la disponibilità di Vlahovic di restare in bianconero. Forse perché non ha avuto offerte degne di questo nome, forse perché lasciare la Juventus non è così facile. Evidentemente sono tutti ragionamenti in corso. Poi magari attenzione, se parlano Vlahovic firma col Milan, e allora tutto quello che ci siamo detti rimarrà.
Finisce qua. Vabbè, come gran, non dico gran parte, ma una parte delle cose che diciamo sappiamo che fatalmente vanno via.
Dateci il beneficio del dubbio, che ne parliamo come dire, a caldo sul momento. Poi da qui a tre mesi sapere cosa accadrà
Mesi.
Però già gli incontri, le trattative, il parlarsi, secondo me è un segnale.
Sì, abbiamo visto con Conte che in 24 ore sono cambiate le cose addirittura, no? Per cui
esatto.
Qui a tre mesi può cambiare veramente.
Può cambiare il mondo. E lui cambia procuratore, non lo so, com'è andata la storia lì con Vlahovic?
Io vedo, da quello che ho capito, il padre sarà sempre più presente. Forse lo era già prima, ma ora in maniera un po' più ufficiale. Poi lì bisogna capire un attimino
le dinamiche.
Anche se ci sono intermediari che stanno spingendo magari per soluzioni. E comunque evidentemente anche solo la firma di uno svincolato come Vlahovic, vi lascio immaginare quanti soldi posso produrre.
Qualche soldino in famiglia arriva.
Quindi avessero bisogno, però evidentemente forse da quel punto di vista fa gol anche serrato.
Sicuramente. E ti chiedo anche se queste voci di vicario che saltano fuori improvvisamente ti risulta che abbiano, perché si parla addirittura di un contatto con il giocatore che vorrebbe lasciare Tottenham, quindi lascerebbe Tudor, insomma, per arrivare da Spalletti.
Ma il Tottenham secondo me in questo momento ha altro a cui pensare del mercato, deve capire se mantiene la categoria, e a cascata quindi un po' tutti i vari ragionamenti di mercato si andranno ad incastrare. Anche banalmente Colomoni, che è un giocatore del Tottenham, è vero che è in prestito, quindi rientra sicuramente poi a Parigi, però sono tutti giocatori che, se veramente nell'ipotesi di una retrocessione del Tottenham, che è equiparabile come se retrocedesse veramente il Milan, la Roma, la Juve stessa, cioè un evento epocale per l'Inghilterra, aprirebbe scenari di mercato che secondo me in questo momento sono veramente incredibili. E Vicario sarebbe soltanto uno dei tanti nomi, come dire, che potrebbe lasciare la squadra londinese, quindi bisogna stare attenti anche a quell'aspetto. Diciamo che mors tua vita mea nel calcio mercato un detto abbastanza diffuso, ecco.
Ah, no, noi ne abbiamo un esempio in casa, no? Perché nell'anno in cui McKenny va a Leeds, se Leeds non retrocede quell'anno, certo, McKenny rimane a Leeds e noi saremmo senza McKenny da 3 anni, no? Quindi sarebbe stato ancora più complicato, cioè staremmo parlando di un altro mondo proprio.
Esatto, e questa è la dimostrazione di quanto veramente poi noi si possono fare tutti gli scenari, le analisi, le valutazioni, poi però ci sono delle, come dire, delle variabili imponderabili, cioè, esatto, che poi cambiano i destini dei club, dei giocatori stessi, quindi se quel giocatore non si fosse infortunato, se non l'avesse visto con l'osservatore, se non avesse giocato e fatto 2 gol in quella partita, cioè quante volte veramente i destini di mercato sono intrecciati dalle situazioni più incredibili, cambiando veramente le storie dei calciatori e degli stessi club, quindi è veramente notevole.
Oh, capitolo Kop Meiners e Zegrova, che nell'ultima partita hanno fatto qualcosa di buono, Zegrova di più. Kop Meiners, sono andato poi a rivedermi, perché mi è rimasto in mente una punizione di Kop Meiners da cui nasceva un gol, del primo gol che nasce da una sua punizione da 3/4 a sinistra, che poi viene respinta la difesa, stoppata da Bremer e poi con Seisao fa lui il gol. Dire che Kop Meiners ha causato il gol, dico, quelli lì si causano da soli, quei gol lì. No, però ti chiedo se... Va, il loro ruolo in questo momento, soprattutto quello di Kop Meiners, perché su Zegrova credo che abbiamo capito che è un uomo da secondo tempo, perché c'è con Seisao, si fa la staffetta e tanti saluti. Kop Meiners potrebbe essere un'alternativa anche per fare un modulo diverso, tipo il 4-3-3, oppure si va avanti come fino adesso. Io pensavo un 4-3-3 con McKennie che mi viene a fare il terzino e al posto di Cambiaso, che magari ha bisogno di un attimo di pausa. È sempre brutto togliere McKennie davanti, per la carità, però ha segnato pure da terzino, perché con Galatasaray faceva il terzino e ha segnato, insomma.
Sì, ci vorrebbero altri 5 McKennie.
Esatto. C'è stato un messaggio l'altro giorno: mettere in porta chi volete, 10 McKennie.
Esatto. Adesso non vorrei trasformarlo come Maradona, però effettivamente il rendimento che ha avuto McKennie nella Juve in questi periodi, ma anche con gli altri allenatori, perché poi ve lo sapete meglio di me, cioè ogni volta McKennie si parlava di giocatore con le valigie in mano.
Sì, valigia, il paradosso era quello, no?
Poi
che
rimane,
dei migliori...
diciamo, quasi quasi l'ho fatto giocare, poi quando entra non esce più, insomma, questo è il concetto,
esatto,
di base.
Esatto. Questo è veramente incredibile, quindi no, effettivamente su Kop Meiners, guardate, io mi fido di Spalletti, ed è uno insomma, degli allenatori che meglio conosce i giocatori e cerca di trovare delle soluzioni per farli rendere al meglio, però inizio a temere che anche Spalletti, non dico che si stia arrendendo, però evidentemente ci sono delle difficoltà ambientali, oggettive, soggettive, non lo so, dite quello che volete, però su Kop Meiners è uno dei pochi su cui non riesce veramente a fare la differenza, a trovare veramente la soluzione per farlo rendere, non dico al meglio come i tempi dell'Atalanta, però quantomeno a ridargli quel lustro che secondo me probabilmente ha perso e non è più riuscito a ritrovare. Quindi rimane un enigma sia da un punto di vista, come dire, tattico, sia da un punto di vista comportamentale, perché veramente ha alternato buone partite e poi altre che ti lasciano sempre più perplesso. Però, come dire, Spalletti lo allena, lo sta allenando, lo allenerà ancora di più perché, diciamo prima, avendo la disponibilità di avere settimane piene, come dire, può lavorare ancora di più sul campo, quindi sono sicuro che una soluzione poi la troverà.
Gianluca, una cosa, nei periodi di vacche magre, no, ha sempre ragione chi non c'è, gli assenti,
certo,
no?
Quindi
prima Vlahovic sbagliava, adesso c'è Deve.
Mi era arrivato un messaggio sul cellulare che col Galatasaray, ci avesse giocato Milik,
sì,
avrebbe vinto 6-0,
esatto,
cioè, queste
certo,
cose
lì. Per cui adesso si sta risvegliando, siccome l'altro giorno ha fatto gol di tacco, si sta risvegliando il partito di chi rivorrebbe Douglas Luiz alla Juve, no? Che potrebbe anche tornare. No, perché c'è molto questa cosa nei tifosi, quello che se è andato è sempre il più forte che potevi avere.
Quelle sono le vedove, no? Come
sì,
si dice
sì,
in questi
sì,
casi,
sì,
quindi le vedove quindi non mancano mai. Poi c'è un limite a tutto, quindi io
forse
credo
su
che...
Douglas Luiz.
Sì, qualcuno rifiangeva anche Arthur, però ecco, ci potrebbe essere l'ipotesi davvero di un Douglas Luiz che rientra, anche un Nico Gonzalez addirittura, perché adesso pare che non stia raggiungendo il limite delle presenze per il riscatto obbligatorio. E a quel punto che si fa? Si rivendono o si prova a darli in mano a Spalletti per vedere cosa ci riesce a fare?
Allora, hai perfettamente ragione. Io credo quando tu un giocatore lo vendi ma poi non scattano i requisiti del riscatto, ti torni indietro. Non dico che viene svalutato, ma sì, e quindi ti troveranno una soluzione. Può essere Spalletti l'artigiano che magari ridà valore, ridà lustro, sì, può essere, perché come dicevo prima Spalletti è veramente in quello uno dei migliori allenatori in circolazione, però certo è un problema anche poi da affrontare proprio a livello gestionale, quindi
anche economico, perché non è che parliamo di ingaggi.
Eh no, certo, perché lì a maggior ragione ti torna un giocatore che tu non consideravi più utili, devi pagarli o devi trovare una squadra, comunque si deprezza il valore, quindi è tutto più complicato da quel punto di vista. Quindi sicuramente è una situazione non facile sia per i dirigenti, ma credo anche per lo stesso allenatore, perché è vero che poi magari si azzera tutto, cioè la sensazione che poi magari arrivi in estate, azzeri tutto, puoi fare delle cose, puoi valutare con calma, perché l'anno scorso comunque la Juventus, giusto ricordarlo, partì con un allenatore impegnato in un mondiale per club, sì, con determinate necessità, secondo me anche con una preparazione che poi a lungo andare ha impattato ovviamente sul rendimento di questa squadra, cambio di allenatore, nuove valutazioni, mercato di gennaio difficile, quindi bisognerebbe avere tempo per fermare tutto e poi ripartire con più calma. Non è semplice, però se Spalletti è l'uomo da cui ripartire, e poi sarà lui in base agli uomini che avrà a disposizione decidere chi, cosa fare, chi tenere, chi valorizzare e chi cedere anche, appunto.
Ah, assolutamente, diciamo che ci vorrebbe mettere un punto su Spalletti adesso, lo dicevamo anche prima, è vero che finché non sai se sei in Champions oppure no, non sai che tipo di mercato, non sai neanche che tipo di ingaggio forse puoi offrire all'allenatore, però mi pare che ci sia, lo dicevamo prima, un filo diretto tra John Elkann e Spalletti che fa capire che insomma forse quel punto lì si potrebbe mettere, perché poi hai anche, diciamo, un punto di riferimento per la costruzione della squadra, se no se tutte le estati arrivi forse rimane, forse no, i giocatori dopo un po' iniziano a capire che forse va via l'allenatore, insomma non è una situazione ideale.
Hai perfettamente ragione, io credo che i segnali che siano stati dati nei confronti della permanenza di Spalletti sono chiari e quindi si va verso quella soluzione, però giustamente la premessa che hai fatto è se la Champions, perché quella comunque fa la differenza sotto, certo, tutti i punti di vista, in primis economico, quindi da lì in avanti poi fai tutte le scelte, per cui ora credo che, come dire, tutti quanti sono concentrati sul raggiungimento dell'obiettivo, che non è semplice, però secondo me è alla portata della Juve e poi da lì partiranno i vari ragionamenti. Questi giorni, ripeto, senza allenamenti, cioè senza partite, ma con tanti allenamenti, aiuteranno anche ai confronti tra dirigenti, con Spalletti, per capire cosa fare, in quale direzione andare. La strada è stata tracciata, per cui credo che si andrà in quella direzione, però capisco anche la prudenza nel dire ci qualifichiamo e poi agiamo.
Eh sì, ci sta, ci sta.
Ci sta. Oh, invece, per uscire un po' dal campo, così non ti lascio troppo tranquillo, se no, se no non va bene, abbiamo visto l'altra sera l'aggressione a Rocchi, ovviamente è una cosa che abbiamo già stigmatizzato in tutti i modi possibili e immaginabili, perché il dissenso, i fischi, va bene, i cori, va bene, le mani in tasca, come si dice sempre, e comunque... questo va detto. Ti chiedo però se non sia il segnale che c'è qualcosa di un po' più profondo che non va e che vada analizzato dai vertici, sia da parte di Rocchi ma anche di Gravina, perché mi pare che stia crescendo un cosiddetto sentimento popolare che fa capire che si sta creando quel clima in cui anche per gli arbitri è difficile arbitrare, onestamente, perché insomma sono sempre sotto tiro. Se non servirebbe magari un passo indietro per ridare un po' di serenità, anche perché ho visto statisticamente, diciamo, un designatore, lui al quinto anno, questo, se anche finisce un ciclo poi ne inizia un altro di un altro, voglio dire, non muore nessuno.
Ma io credo che si vada in quella direzione, nel senso che anche le vicende politiche dell'AIA sono chiare, no? C'è una situazione di grandissima difficoltà, un presidente che è stato inibito, la riforma voluta dalla Federcalcio sul professionismo degli arbitri di Serie A, Serie B, quindi c'è tutta una serie di cose che stanno succedendo a livello politico che evidentemente hanno un impatto e che cambieranno lo scenario, insieme a quelle comunque di un sistema arbitrale che evidentemente è andato in tilt per l'uso della VAR, per tutte le varie interpretazioni, per quello che sta succedendo, magari per arbitri che non sono all'altezza, si stanno trasformando in una specie di notai di campo senza più arbitrare, quindi non è semplice per loro, mi rendo conto, serve, come dire, un passo indietro da parte di tante persone proprio per cercare anche di raffreddare un attimino il clima che si sta creando. Gli errori ci sono sempre stati e ci saranno sempre, giustamente siamo umani, però effettivamente quello che sta succedendo quest'anno, secondo me proprio è nella confusione generale che si è creata che poi arrivano anche queste situazioni di grande tensione.
Anche perché era Carrarese Catanzaro, sì, cioè non Milan Inter, con tutto il rispetto di Carrarese Catanzaro, voglio dire.
Ma lì evidentemente poi partono frustrazioni, sì, o poi... all'ultimo, cioè, sono cose...
in tribuna peraltro, non in curva, quindi insomma c'è tante cose che ti fanno capire che era una situazione un po' particolare. Non c'è stata una... Luca mi segnala che nessuno l'ha picchiato, no aggressione, nel senso che hanno dovuto intervenire comunque la polizia e i carabinieri per farlo uscire, se no non sarebbe...
diciamo aggressione verbale
e con qualcuno che provava ad andargli incontro, ecco, diciamo così, però senza averlo raggiunto, fortunatamente, diciamo. Grazie Gianluca, grazie, ti mille. Lasciamo il tuo viaggetto, a presto, grazie.
Saluti, grazie a voi, saluti.
Ciao, buon pomeriggio, grazie ancora.
Non lo so, ma cosa ci mandano qua, la no, Sacra Bibbia, letto, cioè, infatti, guerra e pace, cos'è questo?
Ho fatto molta fatica, se vuoi provare a reggere...
No, parliamo degli anni 60 dell'Inter di Herrera, credo in relazione... Qui un articolo tratto dal London Times, che ci manda il nostro amico Davide, che allora su quell'epoca lì, se ci mettiamo a parlare anche degli anni 60, ragazzi, non ne veniamo più fuori nella rivalità Juve-Inter.
Soprattutto ci mettiamo un'ora e mezza a leggere.
Quindi
tutto
rinviamo i nostri amici che vogliono approfondire questo argomento, che è sicuramente interessante. Io ho letto anche il libro Il Terzo Incomodo, mi sembra che fosse quello di Ferruccio Mazzola, che è molto interessante perché dice delle cose molto interessanti a proposito di come venivano, diciamo così, aiutati nelle loro prestazioni i giocatori dell'Inter di Herrera negli anni 60. Qui c'è anche un altro aspetto di orologi d'oro, eccetera, però sono cose che lasciamo agli anni 60, che però devono far ricordare a tutti che in Italia non c'è nessuno che può mettere lo smoking bianco, no, nessuno, esatto. Perché,
anzi adesso chiudiamo proprio con questo bellissimo messaggio. Intanto rispondo solo a Valerio da Pisa, che diceva: i gol di Boga e Gatti sono passaggi di McKennie che la tocca di testa, quello di Gatti sì, quello di Boga no, però Valerio, perché quello
no,
di Boga
di Ildiz,
sì, in realtà non la tocca neanche Ildiz, la tocca Indica, sì, saltando, esatto, con Ildiz, ma non è stato neanche dato l'assist a Ildiz, quindi il tocco è stato di Indica, evidentemente involontario. Poi Boga segna. No, volevo chiudere, giusto per chiudere, senza polemiche, Michele da Gorizia, che dice: impazzisco letteralmente dopo aver avuto la conferma ufficiale, detta in queste settimane, in questi giorni, forse da Cucci,
sì,
che diceva che il VAR è stato introdotto per porre un freno alla vittoria della Juve. Questo ancora una volta mi fa capire che razza di Pozzo Nero è il calcio in Italia. E poi chiude con viva la Juve, questo ci piace sempre, Michele.
Sì, e soprattutto il terzo che lo dice,
sì,
perché
sì,
a parte
sì,
che Italo Cucci è credibile, sì, perché è uno che ha fatto una carriera che parla da solo. Però l'aveva già detto Zazzaroni e prima, sì, di lui Massimo Mauro.
Ora, citando Tavecchio, peraltro, no? Quindi è quello, esatto, che l'ha inventato. Per...
che è quello che ha voluto che si anticipasse la sperimentazione in Italia, esatto, con questa motivazione supplementare. Sì. La Juve sta vincendo troppo, le società non sono contente, bisogna fare in modo. Ma infatti l'applicazione...
e comunque per i primi 5 anni le avevo...
ancora 3-4 anni la Juve le ha vinti, però... perché era più forte di tutto e di tutti. Nel momento in cui la Juve ha fatto un passo indietro, sì, aiutata dalla federazione anche nel suo percorso di retromarcia, diciamo così, con la vicenda del plusvalenza, ecco che... ma comunque gli episodi sono talmente evidenti, talmente... cioè il primo episodio del VAR è stato il rigore contro la Juve.
Sì, quello col Genoa, no? Che poi tra l'altro, sì, era pure sbagliato perché c'era un fuorigioco precedente.
Esatto, quello. Poi c'era stato la sparizione di Candreva, sì, che è il caso più clamoroso, credo, in Europa. La vicenda di Kalulu,
esatto, sì,
e in mezzo bastoni Kalulu, e in mezzo tante altre cose di difficile spiegazione. Il gol annullato a Danilo con, sì, l'Inter,
il gol annullato a Comene,
il rigore non dato a Zaccaria sulla linea dell'area, che si vedeva benissimo che era rigore con l'Inter. Insomma,
il rigore dato contro Verona, sempre di quest'anno di questa, poi particolarmente.
Poi col Verona ne succedono sempre parecchi.
Sì,
sì.
Il faraone citato prima, lo ricordavamo anche purtroppo.
Il faraone che è stato utile una volta e dannoso.
Peraltro.
No, poi in realtà quella partita la Juve l'ha vinta con un gol di Cambiaso, peraltro.
Ah, è vero, lui nei minuti di recupero. Sì.
All'ultimo secondo.
Era stato utile solo ad annullare un potenziale gol di Ken, che se ne andò con
la
Juve.
Doppietta
di Ken, che se ne andò dalla Juve senza aver segnato neanche un gol. Invece ne aveva fatti almeno 3 che gli avevano annullato tutti,
esatto,
per episodi.
Esatto. Ma poi sai, quando ti annullano i gol che non contano per la statistica,
certo,
non ti scatta quella cosa in testa che dice adesso mi riprendo. Flavio da Rosati, salutiamo, avete ragione, ma non può essere sempre la Juventus il capo espiatorio e subire tutto. Sì, non so in base a quale discorso, ma comunque siamo d'accordo su questo.
Sì,
però,
certo,
purtroppo spesso succede così.
No, sull'introduzione del VAR, credo.
Ah, sull'introduzione del VAR. Ah, ok. Sì, poi comunque è così. Cioè, l'emblema, vabbè, dobbiamo chiudere qua,
sì,
ragazzi.
Sì,
c'è 0-1,
sì,
qua stiamo a parlare 2 ore sul VAR e sul Di Torri. Va bene, basta così, dai, vi lasciamo liberi, lasciamo seguire la conferenza di Spalletti e soprattutto con Giulia, che
con
è tutto
Giulia,
un altro vedere,
esatto, sicuramente. Noi ci vediamo domani dalle 13 alle 15, tutte le Juve che vuoi,
e io torno lunedì, a Dio piacendo. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.